Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.
Senti una cosa, ma vogliamo fare un attimo i nani, perché gli ascoltatori impazziscono per i nani.
Sì, assolutamente.
Ma senza chitarra non riesco a farlo.
No, ma così è un incipit.
Ti mettiamo una base se vuoi.
Partiamo un po' con i nani, ce l'abbiamo?
Sì, ma è una stupidità, io mi rifiuto.
No,
mi
ma
dispiace, ti ripasso adesso.
No, aspetta un attimo, aspetta.
Non mi interessa.
Ho un urlo per gli ascoltatori.
Non mi interessa. Non mi interessa.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Se c'è una legge che ti proibisce l'ingresso nelle acque italiane, se il ministro dell'interno, il ministro dei trasporti, il ministro della difesa ti scrivono il 15 giugno non entrare nelle acque italiane, se la guardia di finanza ti dice non entrare nelle acque italiane e tu lo fai, in un paese normale cosa succede? Ti arrestano, ti fermano e ti portano via la macchina se è sulla strada o la barca se sei in mezzo al mare. È la terza volta che questi signori, nave olandese di ONG tedesca, la capitana eroina della sinistra, ho visto Saviano, la Boldrini, questa novella eroina del Partito Democratico, ha dichiarato qualche giorno fa: io sono nata bianca, ricca e tedesca e ho deciso di fare volontariato nel Mediterraneo. Ma stai a casa tua, sei nata bianca, ricca e tedesca, fai volontariato in Germania, aiuta gli anziani in Germania, aiuta i disabili in Germania. No, arriva in Italia mettendo a rischio la vita di 42 esseri umani che sta sequestrando da 15 giorni. Io non autorizzo nessuno sbarco. Mi spiace che ci siano dei parlamentari di sinistra che stanno andando a farsi il weekendino di vacanza a Lampedusa dicendo viva viva la ONG, perché non fanno un dispetto a Salvini. Sono anti-italiani. Sono anti-italiani. Sono
anti-italiani. Tu bist scheiß in Deutschland! Ti destramorten! Tu bist scheiß in Deutschland vuol dire tu sei una grande merda tedesca. Io sono ricca, e a chi vuoi rompere un cazzo che tu sei ricca? A noi non ci deve rompere il cazzo, puoi essere ricca. Tu sei una stronza, sei una bastarda e sei una grande zoccola.
Solo con me.
Zoccolona!
Mare profumo di mare.
Noi italiani ci siamo rotti il cazzo. Non venite in Italia. In Italia non c'è più niente, è rimasto solo merda. Cruciano e Parenzo, stasera ne avete di minestra da fare con il professore di voce. Buongiorno, arrivederci, gli dà un mocca a chi ve muore.
Ma posso sognare, forse solo da un momento.
Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
Ma...
E allora vada via. Se ne vado dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile.
Io capisco che gli italiani purtroppo sono xenofobi, però diciamo c'è anche chi non è xenofobo. In Libia c'è la guerra. Va bene? In Libia ci sono i morti, ci sono i bombardamenti sugli ospedali e sugli aeroporti. Ha fatto bene la capitana a non portare queste persone in un posto in guerra, perché allora sì, lei avrebbe violato le regole internazionali. Quindi certo che è un'eroina perché fino in fondo si assume le sue responsabilità ed è una persona che mette il rispetto del diritto e la legge dell'umanità al primo posto. Senaldo di cappello.
Bombardiamo la Sea-Watch, dichiariamo guerra all'Olanda e vaffanculo!
Avanti tutta ragazzi! Avanti tutta David! Come stai? Eccoci. Come stai? Ti vedo con la voce costernata.
No, sono tornato per rispetto degli ascoltatori e per onorare il mio contratto, ovviamente, con la radio. Ma
che c'entra? Scusa.
Ma che c'entriamo noi?
Scusa.
Ma non intendo più parlare di quell'essere lì di cioè non voglio neanche perdere tempo.
Cioè,
a parlare
non vuoi nemmeno nominare quella persona lì, non lo vuoi nemmeno nominare.
No, la persona che ha detto delle cose gravi, cioè che non si è confrontato sul piano dialettico, sul piano delle idee, delle cose, eccetera. Mi ha attaccato personalmente dicendo delle falsità e screditando 22 anni e passi. Io ho iniziato a lavorare a 22 anni a Padova,
però dice
in
che
una
non
rete
vuoi parlare.
Che si chiamava Triveneta. No, andate a vedere. Da 22
anni. No, ma dici che non ne vuoi parlare
anni.
E poi ne parli.
Di quel parlo di me, non di quel personaggio, di quel personaggio là che ha fatto i soldi parlando di pensioni, di legittimamente è stato bravissimo a fare tanti soldi, però, e ora si vergogna di dire pure quanti soldi ha fatto e ne ha fatti tanti. Si vergogna perché lui invece parla delle periferie, lui parla delle periferie, dei problemi dei poveri, però non dice quanti soldi ha fatto, quale macchina bellissima, un SUV tedesco meraviglioso, bellissimo. Io non ho un SUV tedesco, né invidio chi ha i SUV tedeschi, ovviamente.
Ma che c'entra i SUV tedeschi, ragazzi, adesso, però?
Cioè, no, perché ha scritto un libro che dice l'Italia non è più italiana, bisogna comprare italiano, e poi gira con un SUV meraviglioso che però quando va alle presentazioni lascia nascosto a 500 metri dal posto dove vai a fare le presentazioni.
Addirittura.
Ero presente io?
Non credo.
Lo lascio nascosto. Perché se lo avessero visto arrivare con quel SUV lì, forse avrebbero, siccome è un ipocrita, forse avrebbero detto: oh, quello non è il moralistello populista che dice: ma come, quanto guadagna quel deputato? Quella macchina che a lui è un deputato, ad esempio, contro cui si scaglia, non se la potrebbe permettere. La macchina che lui è, non voglio fare pubblicitale, quindi non ho detto la marca. Esatto, ma quelli contro cui lui si scaglia, la macchina che ha lui, non se la possono permettere. Comunque qua chiudo perché non voglio più perdere tempo a parlare di questa persona. Fino a quando non mi deve chiedere solo scusa a 24 ore di tempo, poi domani questura.
Allora ragazzi, perché non è che stiamo parlando a un gruppo di persone,
basta,
un gruppo ristretto di persone. David sta parlando appunto. E sta rispondendo, siccome poi ieri se n'è andato, sta rispondendo a un signore che si chiama, come sapete, Mario Giordano, con cui c'è stato uno scontro ieri, punto.
Sì, esatto.
Allora, ci sono due cose che devo dire. La prima cosa è questa, ti sembrerà assurdo, ma perché non vendiamo Lampedusa al Vaticano, per esempio? Stupendo, meraviglioso, vendiamo Lampedusa al Vaticano, ma sarebbe stupendo. Che ci facciamo con Lampedusa?
Perché è un'isola straordinaria.
Ma abbiamo solo rottura di coglioni. Vendiamola al Vaticano.
Nessuna.
Affittiamola.
Ci sono un sacco di italiani, posso darti questa notizia?
Sì.
Tanti italiani vanno in vacanza a Lampedusa.
Ma assolutamente sì.
Uno dei miei, dico anche nome e cognome, uno dei miei più cari amici, non so se vuole avere pubblicità in questo postribolo.
C'è un villone.
No, una casetta normale a Lampedusa, non è che hai le ville.
Non
è la Sardegna, però. Sì, ma non è un posto così
c'ha
caro.
Ha una villa a Lampedusa. Ho capito, non c'è niente di male.
Una casetta.
Ma perché
Lampedusa?
Ti vergogni di dire che c'è la villa a Lampedusa? Comunque, vabbè, allora.
Io penso che guadagni meno di Mario Giordano, questo qua, sai? Questo imprenditore qua.
Allora...
Penso che guadagni meno di quanto guadagna Mario Giordano.
Può essere.
No, è un italiano che ha la casa. Sì, meno. Ma sicuramente meno.
Vabbè,
non
allora...
sappiamo quale
allora...
sia. Ha detto che paga il mutuo, Giordano, ma su quale villa lo paga il mutuo? Su quale casa lo paga? Anch'io ho pagato il mutuo per tanti anni, ma che c'entra?
Vabbè,
è l'unico
d'Italia
che paga il mutuo. Dipende che mutuo è. Sai, una casa di 60 metri quadri, sei le persone che tu giustamente difendi.
Ma non penso che
le persone di cui tu parli parlano della casa che hai tu. Pago il mutuo. Di quanti metri quadri è la tua casa? Di quanti metri quadri è? Moralizzatore dei miei coglioni.
Allora ragazzi, comunque vendiamo Lampedusa.
Di quanti metri quadri è? Di quanti metri quadri è la casa su cui paghi il mutuo, ipocrita? Vendiamo. Ha paura di dire che è ricco.
Adesso non c'è,
ha
però.
Paura di dire che è ricco.
Ma non c'è adesso.
Ha paura
Giordano.
Di dirlo.
Non c'è Giordano.
Ma perché
adesso.
Ha paura di dire che è ricco?
Ah, no,
sappiamo,
infatti...
ha fatto i soldi con le pensioni. Ha fatto i soldi con le inchieste sulle pensioni. E ha fatto bene. Ha la mia solidarietà e la mia stima anche perché è stato in passato anche un bravo giornalista a fare i soldi con le pensioni.
Allora ragazzi, la mia idea è vendiamo Lampedusa al Vaticano o affittiamo al Vaticano per 100 anni, sarebbe stupendo. Però io voglio partire da un'altra cosa, che adesso poi andremo sulla Sea Watch, quello che succede, le voci, abbiamo tante cose da farvi sentire.
Beh, facciamo il punto intanto, racconta dov'è, racconta di due notizie.
Solo che mi devi dire quello che devo fare, lo so benissimo.
No, fai il punto almeno.
Però una donna
non
oggi
che tutti sanno cosa è successo oggi
sono andati in un albergo a fare una cosa e una donna mi ha detto.
E chissà come mai, un albergo, uno che va al pomeriggio in un albergo.
No, la mattina.
Che uno
la
se lo chieda. Peggio ancora, il lavoratore normale non va in albergo la mattina.
Adesso non rompere i coglioni.
Il miliardario conduttore della Zanzara.
Ma non è vero.
Va in albergo
non
la mattina.
Miliardario.
Non è normale.
Non sono
le persone che non è, sei miliardario però 500 milioni all'anno.
No,
allora
no,
una persona come te
ma
che
no.
difende
io
giustamente
guadagno,
i poveri
ne guadagno 200-250 mila. Non dire che l'ho sempre detto quanto guadagno.
Control elite. Lui che è control elite va, amici ascoltatori, in albergo la mattina.
Ma non è vero.
Voi che andate in posta e vivete in periferia, andate in albergo la mattina? Secondo me no.
Ah, sono andato in un albergo a fare una cosa, non è il mio albergo.
Ma non ti devi giustificare.
È pazzesco.
Non ti devi giustificare. Comunque, tu però sei un lavoratore che può andare in albergo la
ma
mattina.
Non è questo.
Il 99 anch'io.
Vero,
ma
vero,
posso dirti che sono un privilegiato
vero,
anch'io.
Vero.
E non è che dico che non sono un privilegiato.
Non
io
detto,
sono un privilegiato.
Ma non ho mai detto il contrario.
Sono
io.
Un privilegiato. Sono un privilegiato.
Allora, fermo là un attimo.
Ma
non bellichi il popolo, dice. Non stai lì a bellicare il popolo, dice.
Vabbè, no, allora, difendo, ragazzi. Credo che ci sia.
Allora, ragazzi, fermi tutti. Allora, sono andato in questo albergo stamattina, non mi interrompere, per favore. E una donna mi ha detto: Ho cinque figli.
Per
e ogni tanto, no, ho cinque figli.
Spende pure i soldi per andare a prostituta.
Non è una prostituta, ma non c'è tra.
Per mangiare questo va nei grandi alberghi a prostituta la mattina quando dovrebbe stare su un posto di lavoro. E poi difendono. E poi questi amici che parlo da solo ormai. Sai che parlo da solo?
Sì,
perché
so,
questi qua,
solo,
amici cari, sono gli stessi che poi vanno in televisione al suo e fanno. E allora? E la periferia! Andate a fare in culo. Non passa più niente, non passa zero, fine. Non passate più con questa ipocrisia. Mi avete stufato. Non passa.
Ma mi fai
non passate di un
episodio.
Millimetro. Ma racconta quello che vuoi, ma non passate più
allora,
con questo
ho
messaggio.
Ho cinque figli, mi dice.
Rolex.
Ogni tanto io e mio marito, per scopare, siamo costretti ad andare in motel. Io mi sono girato, ho detto scusa, ma com'è possibile questa cosa qua? Beh, sai, il problema è che con cinque figli, di cui uno di 3 anni, 7 anni, eccetera, ogni tanto ci rompono i coglioni, bussano 5 figli, ogni tanto affittiamo una stanza nel motel accanto a casa, vicino a casa, in modo che ci possono avvertire se c'è qualcosa che non funziona. Un motel, amico, io ho detto scusa, ma nel motel ci vanno le coppie di scambisti, ci vanno gli amanti nei motel. Beh, noi affittiamo perché almeno due volte al mese riusciamo a scopare. Mi ha svoltato la giornata questa cosa qua. C'è ancora gente, c'è 5. No, ma non è una notizia, è un episodio di vita reale,
clamorosa,
amico mio, la vita
clamorosa.
Reale, concreta. Questa sì, vita reale di una signora.
Perché mi sta chiamando Alba Parietti adesso?
Ma non
sotto?
Lo so,
scusami
perché...
Alba, perché
non lo so.
Mi stai
no,
chiamando?
Non lo so.
Parenzo, trattengo tutta la notte l'aria e al mattino sono devastato. Ascolta qui.
Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online.
Vi presenta La Zanzara.
Fire up the flames.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Ma perché non fanno diventare i porti insicuri in Italia? Visto che ONG vanno sempre in cerca di porti sicuri, se i nostri porti sono insicuri abbiamo risolto il problema, giusto?
E comunque una botta la Carola, Crux? Mi la daresti? Sozzina, come ti piace a te, con chi rasta? Quanto sarà che sarà una quindicina di giorni che non fa la doccia? Va a capire che sughetto che c'ha sotto le ascelle, eh? A te ti piacciono in quel modo, eh? Vecchio porco.
Va bene la disobbedienza civile, ma torna David, dove cazzo vai? Torna, ma veramente ci vuoi lasciare con questi quattro coglioni.
Colonna d'Irlanda della maggioranza silenziosa. Oggi splende il sole, linguine di Gragnano, pestola genovese e pinot bianco per festeggiare lo sbarco della Sea-Watch. C'è un solo capitano. Parenzo è grande e Gottardo è il suo profeta.
Però c'è una parte d'Italia, non è sicuramente la stragrande maggioranza, che non vuole che la Sea-Watch arrivi, che sta dalla parte tua, David, non ti crucciare più di tanto, non ti incazzare più di tanto. C'è una parte d'Italia che dice che devi stare qui a combattere magari le idee di Giordano o le mie idee o le idee di qualcun altro. Cioè, da questo punto di vista devi tenere duro, devi essere consapevole che c'è una parte.
Io sono favorevolissimo.
Cioè, tu per esempio la pensi come la Boldrini, che sostiene che la capitana è una eroina. Sentite.
In Libia c'è la guerra, va bene? In Libia ci sono i morti, ci sono i bombardamenti sugli ospedali e sugli aeroporti. Ha fatto bene la capitana a non portare queste persone in un posto in guerra, perché allora sì, lei avrebbe violato le regole internazionali. Quindi certo che è un'eroina perché fino in fondo si assume le sue responsabilità ed è una persona che mette il rispetto del diritto e la legge dell'umanità al primo posto. Tanto di cappello.
Ragazzi, comunque, se qualcuno mi doveva convincere da che parte stare in queste ore, le parole di oggi della Boldrini, che ovviamente dice che non dice che quella nave non è che doveva andare in Libia per forza, poteva andare a Malta, poteva andare in Tunisia, ed ha puntato decisamente a un certo punto sull'Italia per creare un casino politico. Ecco, queste parole mi hanno convinto proprio del tutto. Mi hanno convinto del tutto. Se mai ci fossero ancora dei dubbi, caro Davide, se mai ci fossero ancora dei dubbi.
Il tema ancora si sbaglia, non è l'accoglienza, l'ho spiegato anche ieri. Il tema è sbarcarli e
ma
identificarli.
No, sbarcarli è un errore
sulla terra,
è un errore, bisogna
non
tenere il punto,
è completamente diverso.
Tenere il punto,
dopodiché
tenerli fuori.
È evidente
fuori.
Che questa capitano o capitana abbia la mia simpatia.
No,
per una
simpatia,
l'hai
paragonata come
perché...
quelli che salvano gli ebrei durante la seconda guerra mondiale o cose di questo tipo.
Non solo i dissidenti politici, chiunque.
Ma quale
sì, questo assolutamente.
Dai,
ma ti dico anche di più,
adesso,
ti dico di più, alla mia simpatia, perché
è nata
mi ricorda...
ricca, è nata ricca e si deve salvare la coscienza, ci dobbiamo sobbarcare le sue patugne o le sue rivincite sociali o i suoi sensi di colpa.
Questa è una sua motivazione che mi interessa anche poco.
Adesso vuole aiutare i poveri, sti grandissimi cazzi, sono cazzi tuoi.
C'è chi è
noi
ricco
non c'entriamo
e aiuta
niente
i poveri
con queste due
e chi è diventato ricco parlando di pensioni, pensa a te. Secondo te chi è meglio?
Dai,
c'è
adesso...
chi è diventato chi è ricco?
Tu stai dicendo,
e salva
è meglio...
però
tu...
attento, non faccio più il nome di quello, non
Beh,
mi interessa.
Lo faccio io però, se no la gente non lo capisce.
Non lo so, ho detto.
Cioè tu dovresti andare a cena con chi vai, con Giordano o con la capitana? Questo è il punto.
Purtroppo mi è capitato di andare con quello là, ma voglio dire, c'è ma con la capitana, ma anche perché è più interessante, ha più cose da dire. Quello parla solo di pensioni e di cazzate e di gente che ha preso la pensione, e lo so ormai. Cita sempre due casi, sempre due. Toni Negri è stato un giorno in Parlamento. Basta. Comunque, al di là di questo, non mi interessa. Quello che mi interessa è che c'è un capitano che ha detto anche di essere ricca, e quindi poveri, si è presa anche gli strali, no? Perché è ricca,
ma ci possiamo
e salva
assumere
delle
noi.
Persone.
Ma ci possiamo...
Dall'altra parte c'è un
ma
signore che scrive dei libri sulle pensioni ed è diventato molto ricco e non salva le persone.
Vabbè.
Voi amici cari, da che parte state? Io non ho dubbi.
Boldrini,
ma non perché sia buono,
Boldrini.
Ma perché da una parte
Boldrini.
Tu hai
io sto
da una parte
su questo,
hai una signora sicuramente
su questo sto con Giordano, posso dirti, su questo sto con Giordano, non su quello che
infatti,
è successo ieri per le cose che ti ho detto, ma su questo sto con Giordano.
Bene. Infatti anche tu scriverai libri sulle pensioni e diventerai ricco.
No, ma chi se ne frega, li posso anche scrivere, no?
Scriverai,
ma non c'è niente di male scrivere sulle pensioni,
Ma no, ho mai detto che c'è nulla di male, ho detto che c'è una ricca che salva vite umane. E uno che è diventato ricco scrivendo della Fornero. Basta, fine.
In Libia ci sono stati negli ultimi mesi 650 morti, 3.500 feriti e ci sono 190.000 sfollati. I migranti che sono nei centri di detenzione in condizioni disumane non hanno nessuno neanche che è lì a dare pane e acqua, perché la gente è scappata, va bene? Quelli che riescono a mettersi in salvo devono poter accedere in un posto sicuro, e riportare i migranti in Libia vuol dire commettere un reato.
Ma chi chi li vuole riportare in Libia, non è questo il punto. Anche questa fake news, lei che combatte le fake news, è una fake news questa, è una fake news totale. Non è il punto, non è riportarli in Libia, dai. Fratoianni dice che la Meloni si deve far vedere da uno bravo, ti giuro, ha detto così, si deve far vedere da uno bravo, zio Fratoianni, che viene citato qui per carità di patria, ma ovviamente la sua rilevanza nel panorama politico italiano è sotto lo zero.
Beh, abbastanza.
Beh, è così, ragazzi.
Ah, il suo partito?
Sotto lo zero, cioè, ma che partito di che cosa? Partito è... come Casa Pound, vale come Casa Pound, poco più di Casa Pound.
No, non dire,
poco più di
non
Casa
dire
Pound.
Meschinità.
No, perché?
Non dire meschinità.
Come valore, come numeri, come numeri sto dicendo, come
non
numeri.
Non dire meschinità.
Ma cos'è quello 0,8, l'altro sarà 1,5, 1,6, quant'è?
Ma
cioè, non mi ricordo
non
quant'è.
Non dire meschinità, non no, essere
poco
così...
di più, poco di più, lo sa Longoni quant'è?
Caustico, caustico.
Ecco, forse è il caldo a spiegare questo delirio, ma di delirio si tratta e il delirio va curato. Lo dico a Giorgia Meloni, trovi qualcuno bravo che provi a mettere un freno a questa violenza che fluisce senza freno.
Cacciari! Cacciari, regressione antropologica mentale di qualcuno, 42 persone con 50 gradi all'ombra. Vabbè, adesso questo però oggettivamente non c'entra un cazzo i 50 gradi, eh. Cioè, cacciari, questa è un'altra questione, non è che la questione è 50 gradi con 42, anche perché risulta che da quelle parti addirittura in questo momento, ma non lo dico perché sostengo che sono in gita, in questo momento da quelle parti faccia addirittura meno caldo rispetto a Milano. Cioè, adesso la questione non sono i gradi.
C'è nulla di particolarmente drammatico, sono 40 persone in mezzo al mare con 50 gradi all'ombra ed è puramente e semplicemente disumano non sbarcare. È una cosa talmente elementare che il non capirlo indica una regressione antropologica nella testa di qualcuno.
Cioè, o si portano in Italia, la tesi di questi signori, che sono persone rispettabilissime naturalmente, o si portano in Italia oppure siamo dei pazzi, oppure siamo dei violenti, oppure siamo dei cinici, siamo degli sconsiderati, violiamo i diritti umani. Cioè, o si fanno arrivare in Italia per forza sulle coste italiane, oppure siamo
arrivare,
dei fascisti. Ma sì, arrivare, poi lascia perdere.
Perché alimenti questo equivoco?
Gaetano da Messina,
fatti
senti.
Sbarcare e identificare,
ma lo
cosa
sappiamo,
diversa.
Ma che c'entra Gaetano da Messina, dai Gaetano,
sì,
dai.
Pronto?
Dimmi
senti?
Gaetano, dimmi, dimmi Gaetano, dimmi.
Poi gli diamo a tutti un libro di Mario e tornano a nuoto a casa loro.
Dimmi,
vedrai.
Gaeta, dimmi.
Niente, volevo dire che io praticamente a proposito di Parenzo, Parenzo, qua vi volevo Parenzo, porca puttana.
Dimmi.
Per arrestare tutti quelli, gli ottimisti e di sinistra, che adesso sono a bordo della Sea Watch, i nostri amati politici, non rispettando le leggi italiane.
No, no, ma fermo, calma. No,
aspetti un secondo. L'argomento che lei pone con questo vigore è un argomento interessante.
Cioè, bisogna arrestare i politici che vanno sulla
allora,
Sea Watch, non ho capito. Aspetta, fammi sentire. Fammi sentire.
Ti spiego perché, Parenzo, tu, io, paghiamo le tasse sì o no? Perché le paghiamo?
Sì.
Perché c'è una legge che ci obbliga a pagare le tasse. C'è una legge adesso che quella nave non doveva entrare in Italia?
Sì, alcuni...
legge, sì, o no?
Sì, c'è.
Assolutamente sì.
I nostri amati politici vanno sulla nave, li accolgono. Venite, siamo la Repubblica delle Banane, ci sono le leggi e non
no,
li dovete rispettare.
Le dico
non
una cosa, lei sa, poi
ha ragione Gaetano, se i politici
no,
che
ma...
vanno su quella nave sanno
ma
che
infatti...
quella nave viola delle leggi,
guarda
viola
che...
delle leggi, gli altri che cazzo devono pensare
certo.
delle leggi che ci sono in Italia?
No, ma
che
scusami,
non contano un cazzo.
Il tema è molto interessante in realtà, perché è la vecchia tecnica della disobbedienza civile di Emma Bonino. Marco Pannella.
Civile,
Pannella si faceva arrestare.
Dai,
scusami, quando Pannella distribuiva.
Civile,
ascoltami, te lo ricordi quando militavi anche tu a Radio Radicale? Ascoltami, ti ricordi quando militavi anche tu a Radio Radicale? Hai fatto nella vita di tutti c'è un aspetto positivo. Nella vita di tutti, metodo Giordano, nella vita di tutti c'è un aspetto positivo. Anche tu hai avuto il tuo quando militavi a Radio Radicale. Sei stato bravissimo, hai imparato il mestiere. Ti ricordi quando arrestarono Pannella?
Parenzo, ma non c'entra un caso.
Fermi
questo,
tutti però, fermi,
Parenzo.
fermi. Arriva la pace, arriva la pace, fermi.
Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online.
Vi presenta La Zanzara.
Anche da Riyadh si ascolta La Zanzara.
Innanzitutto grazie
e fatemi dire che noi amiamo la nostra terra, amiamo la Madonnina che ci protegge dall'alto e ci accompagna e ci accompagnerà. In questa piazza non ci sono estremisti, non ci sono razzisti, non ci sono fascisti, ci affidiamo a voi. E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria, che son sicuro ci porterà alla vittoria. Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
Ma siete vivi? Oh no! Oh no!
David, se tu scappi in quella maniera dalla lotta, dai ragione ai tuoi detrattori. Tu invece dovevi rimanere lì e battagliare, capito? Poi, che cazzo te ne frega a te di quanto guadagna Giordano? Tanto lo sai che guadagna come te o più di te. Quindi, che cazzo te ne frega? David, non si sottrae mai alla lotta. Chi si sottrae alla lotta è un gran... Capito, David? Dai!
Allora, punto primo, se quelli che arrivano qua, ok, cercano un porto sicuro, noi rendiamo i porti insicuri e così siamo a posto, vanno in cerca di un altro porto. Punto secondo, se chi li porta qua per primo viola le leggi del nostro Stato, quelli che arrivano come fanno a rispettare le nostre leggi? Tanto dicono, qua non gli frega un cazzo a nessuno.
Salvini, è arrivato il momento di tirare fuori le palle, bisogna punire questa Sea Watch e il suo comandante, altrimenti qua qualsiasi nave che passa per il Mediterraneo si sentirà autorizzata a scaricare in Italia sapendo che rimarrà impunita, che non gli succederà niente. Non bisogna creare un precedente, Salvini. Bombardiamo la Sea Watch, dichiariamo guerra all'Olanda e vaffanculo!
Allora, Olanda, caro David, Olanda che ha detto oggi che non gliene frega nulla dei migranti, che non li prende, che non li prende, l'Olanda, capisci qual è il punto poi alla fine? L'Olanda ha detto noi non li accogliamo, sì la nave è nostra, ma noi i profughi non li accogliamo. Tu capisci che poi alla fine si capisce, ma sarà male o no, ma si capisce tutto, si capisce
infatti
tutto.
Infatti è sbagliato e ci vuole l'intervento dell'Europa
perché deve distribuire.
Una volta quando c'era l'obbligo del ricollocamento dei migranti, che questo governo ha tolto.
Ma non fare queste discussioni, però la cosa fondamentale è questa, perché non riconosci?
Tu di dirti che l'Olanda sbaglia?
Ma perché non riconosci? Sì, d'accordo. Ma perché non?
Io ti ho detto l'Olanda fa malissimo, non male.
Ma l'Olanda fa i cazzi suoi come tutti fanno.
L'egoismo dei paesi dell'Europa.
Ma lo fanno tutti, però, ognuno si fa i cazzi suoi.
Sbagliato, ci vorrebbero le sanzioni come per il deficit di bilancio, uguale.
Ma è giusto.
Sanzioni per i paesi che non accolgono. Poi parliamo di 42 persone, ragazzi.
Ho capito. Ma le questioni di principio si combattono anche su 42 persone, anche su una, su due persone, lo sai meglio di me, no? Cioè, le questioni di principio si combattono sui singoli casi e mi pare abbastanza evidente.
Ma
c'è
qui
una
ci sono
lotta
42
politica,
persone che sono in mezzo al mare, però.
Tra un signore che rappresenta Polento,
ma tu hai
42
persone in mezzo al mare.
Non stanno morendo. Queste 42
infatti
persone.
Li devi far sbarcare, a parte che non lo sappiamo, per fortuna non stanno morendo,
stanno meglio,
non auguriamocelo,
no? E probabilmente, come dicono loro, stanno anche meglio del posto dove sono venuti, su questo non c'è dubbio, rifocillati con tutta l'attenzione mediatica addosso, mi pare abbastanza, non dico che stanno in albergo,
non penso che loro anelassero l'attenzione mediatica. I rifugiati, quelli che sono partiti da giorni e giorni e giorni, si sono imbarcati, volevano le telecamere, secondo te?
Allora,
avevano voglia delle telecamere.
Faraone del PD, beh, certo, le telecamere fanno comodo, Faraone del PD, no,
non penso fosse la prima preoccupazione, ma non penso fosse la prima preoccupazione di questi disperati.
Volevano arrivare in Italia. Faraone, mettersi.
Questo sicuro.
Mettere sulla Sea Watch Belpietro. Signor Faraone,
questa
è un'idea?
Posso dirti? È un'idea non sbagliata. Non voglio neanche essere entusiasta. Dico, è un'idea non sbagliata.
Però Faraone del PD, questo lo può dire. Ma perché Faraone del PD dice che Belpietro va messo sulla... Io non capisco.
qui c'è tanto caldo, visto? Si soffre parecchio. E metterei in quella barca Belpietro, magari farebbe titoli diversi.
Me lo sono dimenticato, che titolo ha fatto? Che titolo ha fatto il signor Belpietro? Davide, tu che sei attento a
ti chiedo cose. Scusa se io ti chiedo, l'ho visto distrattamente, chiedo scusa se non ricordo i titoli di quel giornale, ti chiedo scusa.
Beh, capito, ma che è adesso? Non è che è la cosa, non è la cosa della razza, là, come si chiamava quel coso là. Dai, su, non esagerare.
Oh, ma figuriamo. No, ma no, non me lo ricordo. Posso dirti che non
allora,
è tra le mie
Sea-Watch
lo guardo perché lo guardo.
La Sea-Watch infrange la legge, ma il PD si schiera con i pirati. La capitana, figlia di papà, che vive la colpa di essere una bianca. Non mi pare, sembra titoli normali di sempre, della verità, cioè, ragazzi. Franco da Venezia, vai Franco.
Sì, ascolta.
Dimmi, Franco. Dimmi.
È divertente il tutto. Però, scusatemi francamente, la signora capitana, a me non interessa che sia ricca o povero, quello che
l'ha detto lei.
Ognuno con i suoi soldi può fare quello che vuole.
Sì, ma assolutamente. Ma l'ha detto lei, però.
Può scrivere anche dei libri, può anche scrivere libri sulle pensioni.
Il comportamento della Sea-Watch è una sfida allo Stato italiano.
Ma non c'è dubbio, ragazzi.
Semplicemente perché... Un porta-container parte a Genova, in un mese ti porta le merci in India. Lei poteva in 14 giorni benissimo andare in Francia, andare in Spagna, in Portogallo, dove
non
voleva.
La voglio, non no. Voleva che non la vogliono, voleva rompere il cazzo all'Italia. Voleva rompere il cazzo all'Italia.
Posso chiedere una cosa a questo gentile ascoltatore?
Noi gentile ascoltatore,
mi piace interloquire con lei perché è educato. Mi piace interloquire con lei perché
dirlo,
è educato. E non alza la. No, è educato e non la voce, allora, non dice delle brutte parole. Lei sa, gentile ascoltatore, che proprio l'altro giorno sono sbarcate a Lampedusa.
Sì, è vero, ma non con le ONG.
Allora,
questo.
Il problema è evidente che per il governo sono le ONG, cioè,
certo,
se sono i pescherecci.
Certo, ma è normale, i pescherecci
attento,
non li, spesso non
se
li puoi controllare.
I pescherecci dei
50.000 con i barchini. Ma la Sea-Watch è una fila diretta che fa lo Stato.
Ha ragione,
non c'entra niente.
Allora, lei pensa che siano le ONG che sfidano lo Stato?
Allora, Franco,
è una
gentile ascoltatore.
Franco, da che parte stai?
Interloquire con questo gentile Sineira e studio.
Franco, da che parte stai?
Oh. Io l'ultima volta ho votato PD e mi dispiace per il loro comportamento.
Cioè, a te non piacciono quelli del PD che vanno.
Non condivido la linea del PD.
Quelli che vanno sulle navi.
Perché c'è una legge, firmata dal presidente Mattarella, quindi completamente in vigore.
Sì.
Sono stati avvisati, se è vero quello che hanno detto,
è vero, è verissimo,
dal ministri, dal governo, dalla finanza, che non dovevano entrare,
finirà.
In qualsiasi altro stato, gli avrebbero sparato 3 colpi di avvertimento e li avrebbero fatti girare.
Allora, ha ragione Franco,
ecco, questa è la questione.
Siccome siamo, e te lo dice uno del PD, Franco da Venezia, dice, io sono dalla parte dello Stato, cioè questi qua non rispettano una legge, spari i colpi di avvertimento e via a casa. Il punto è quello. Invece abbiamo questi signori del PD che, siccome fanno campagna elettorale e fanno politica come la fa Salvini, vanno sulla nave a dire devono essere accolti a ogni costo.
Non li condivido, mi dispiace, non li condivido.
Roberto da Treviso, perché vai, perché... Roberto da Treviso.
Sì, pronto?
Dimmi, Roberto, dimmi.
Sì, niente, una semplice proposta, una risoluzione ONU che imponga a tutti i paesi aderenti di inserire i propri cittadini quando indesiderati in un altro paese.
Non ho capito
basta
cazzo.
Basta questi studi requeste continue.
Non ho capito un cazzo.
No, li prendo, no, lo devo pagare. E poi perché che mio figlio, bambino, scappasse dal giardino di casa e andasse a rifugiarsi nel giardino dei vicini.
No, Roberto, fammi capire, Roberto. Aspetta, Roberto, sempre gentilini. Roberto, fammi capire bene il ragionamento. Che cosa dovrebbe fare l'ONU, che è meglio che si tenga fuori da queste cose? Ma comunque, cosa dovrebbe fare?
No, una risoluzione che imponga a tutti i paesi, di riprendersi i propri cittadini quando vengono considerati indesiderati in un altro
capito.
Paese.
Cioè, tu dici, e poi? Hai aggiunto qualche cosa sul vicino di casa, che era quell'esempio che hai fatto?
No, quello è un esempio banale.
Cioè?
Che il mio bambino scappasse dal mio giardino, andasse nel giardino oltre, no, poi io ricattassi i vicini, no, guarda, per me lo prendere, mi devi dare 500 euro.
Sarebbe bene suo figlio.
Ma non è assurda sta roba.
Che dici, Davide, che gli dici?
Dico che farebbe bene, io sono senza forze, dico che se avessi un padre così, ma altro che nel vicino di casa, scapperei a 300 chilometri da quella casa lì. Altro che,
comunque. I propri cittadini, questi sono gli
certo.
Riccardo da Genova.
Che gente.
Eccoci, buonasera.
Dimmi Riccardo.
Volevo parlare un attimo con David, signor David Paletto.
Dai Riccardo, dimmi.
Sono qui caro.
Allora,
David, dimmi, buonasera.
Io ti spiego, per te ho un po' di affetto e parecchio odio.
Sì.
Adesso stai facendo una polemica su questa cazzo di SUV tedesco.
No, ma la polemica non è sui SUV tedeschi, guarda, ti posso assicurare.
No,
non ha nulla contro i SUV tedeschi.
Anzi, non ho nulla contro i SUV tedeschi e sono felice che un importante e ricco giornalista come quello lì se lo sia potuto comprare. Bello, enorme, grandissimo. Piccolo dettaglio, visto che
ce l'ha anche, sì,
bravo. È vivo, è viva. Io ho un SUV non tedesco,
enorme,
più piccolo, ma non ho invidia, ma io sono posso dirti, io sono a me lo dici. A me lo dici. Io sono stra a favore.
Allora,
è lo stesso signore, lo stesso
tedesco,
perché lo stesso signore tuona. Te lo spiego qual è la contraddizione. Perché quel signore lì di cui tu parli è lo stesso che era contro l'accordo tra Renault e FCA, ad esempio.
Vabbè.
Ed è lo stesso che era contro le diceva,
cioè,
che bisogna
che
fare
l'Italia
solo
viene depredata, eccetera, eccetera.
Lui ha fatto un libro in cui dice che l'Italia è depredata. Poi compri la macchina tedesca, comprati la macchina italiana. Se mi rompi i coglioni ogni giorno dicendo che il problema sono, ma che cosa vuoi da me? Io non ho il SUV tedesco tuo, non ce l'ho, ma sono contento che tu, scrivendo i libri contro la Fornero e sui pensionati, sei riuscito a combattere uno enorme.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Intanto io pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile, eccola qui, la vedete, una cosa impresentabile per un campo di calcio.
Se lei ha offeso le donne e poiché mio marito...
Ma che ha offeso le donne?
Ha offeso tutte le donne della
Tu le offendi. Imbecille. Quali donne ho offeso?
Basta.
Come offendo? Cretina.
Bene, basta. È stato meraviglioso.
Offendo.
Purtroppo di problemi ci sono.
Moglie di Icardi. Tu le offendi. Tu le offendi. Imbecille. Quali donne ho offeso?
Basta.
Come offendo?
Stai su di me, regia. Vittorio.
David, ti ha chiamato marchettaro schifoso e raccomandato solo perché gli hai chiesto quanto guadagna. Se non gli fai il culo in tribunale non ti saluto proprio più. Vai David.
Ma ci pensi se sbarcano sti 42 migranti che si devono vedere le facce a culo gli Orfini e Fratoianni con i Birkenstock, la guida rutarda della Sicilia e il cappello di paglia? Dassero a fanculo sti radical chic.
Parenzo, io lo consideravo una divinità. Se lo incontro per strada non gli chiedo un selfie, io gli tocco il cazzo. E ieri cosa mi combina? Per una banale battuta si alza e se ne va? Ma che cazzo mi hai combinato?
Allora, sulla querelle, Parenzo Giordano, il nome lo dico io perché sennò sembriamo matti, caro David, vuole intervenire, se non sbaglio, Vittorione Sgarbi. Caro Vittorio, come andiamo?
Stanotte ho provato a congratularmi con Parenzo, ma rispondeva per messaggio, ma non per voce.
Sì,
perché
scusami.
Lui ha una moglie che gli impedisce di parlare per non svegliare i bambini.
No, in realtà ieri ero da solo a casa, ero al telefono con una serie di amici di avvocati e quant'altro.
Vorrei entrare, prima che nel tema che poi sicuramente affronto, nel dirvi che ho anche risolto la questione Morgan.
Sì. No, io su questo però voglio. Su questo, però adesso dici questa questione qua, perché io ti voglio attaccare su questa cosa qua. Devo dirti la verità.
Ma no, io non l'ho fatto, è venuto da me ieri sera e lui sostiene una teoria semplice. Cassarono anche D'Annunzio dalla Cappuccina. Cioè? Che si salvano tante case di artisti. La sua è una casa d'artista piena di testimonianze, piena di scritte, piena di pianoforti, che lui vorrebbe vincolarsi come un bene pubblico.
Ma quando mai?
Detto questo.
E dunque tu che cosa stai facendo? Hai chiesto al Ministero di mettere un vincolo sulla...
Questo non dipende da me, il Ministero potrebbe valutarlo. Una casa d'artista, anche se è contemporaneo, può essere tutelata. Ma siccome questo sembra non aver capito Bonisori, che se così lui fa il custode del museo, io ho detto tu vieni a Sutri, dove io ho un piano intero che volevo dare a un'accademia d'arte di Emanuele, che ovviamente riparla, ma siccome questo si è comportato in modo costante e maleducato, no, quello spazio lì che avevo destinato all'Accademia d'arte di Emanuele, che non mi pare giusto più dargli, gli toglierei anche la cittadinanza onoraria, perché altre polemiche, La trova Morgan, come? Che può portare le sue cose lì.
Ma dove? In che posto? In che posto?
A Sutri! Porca puttana, te l'ho detto!
Ma dove?
Villa Savorelli! Ho un intero piano!
A Villa Savorelli! Villa Savorelli, un palazzo!
Con un intero piano vuoto,
dunque posto comunale, un posto del comune gli vuoi
posto
dare?
Posto comunale per cui lo può fare un'accademia di musica per insegnarle ai giovani.
Ma scusa, ma i disoccupati? E i disoccupati? E la gente che perde la casa? Tu
ma
vuoi dare?
Ma è più importante, testa di cazzo, è più importante l'arte, esatto. Perché essa insegna cosa c'entrano i disoccupati, coglione, sì. Non dire stupidaggini.
La gente che perde la casa?
Tu hai Michelangelo, che... o fai lavorare, testa di cazzo, non perverterti e fare retorica con me.
No, no, no. Fermo, fermo un attimo, fermo, fermo.
Bravo. Bravo. Un segno.
Tu,
bravo.
Tu vuoi dare, vuoi dare soldi pubblici, esatto. Un posto
non
pubblico, un posto pubblico.
Ma che non gli do niente, gli do uno spazio
pubblico, pubblico, pubblico,
pubblico, perché pubblico. E non lo fa.
Le bollette
perché insegna anche a te, testa di cazzo.
Le bollette chi le paga? Le bollette, le bollette chi le paga? Le bollette chi le paga?
Ma è un bene tutelare gli intellettuali.
Esatto. Consiglio comunale per una parte di consiglieri inutili, testa di cazzo.
Ehi, ehi, barboni, ehi, barboni
intellettuali, barboni vanno tutelati.
Quanto ti pagano? Testa, bravo, di cazzo.
E i disoccupati, e i barboni, esatto. E i barboni,
esatto. Non c'entrano niente, hanno,
come
barboni,
non c'entrano?
Anche a casa tua, testa di cazzo.
Tu vuoi, dare, vuoi, esatto, dare un posto pubblico a Morgan che potrebbe tranquillamente
paga, si affittista. Paga con la
si affittasse
parte,
una casa, si affittasse una casa come tutti.
Non si deve affittare niente perché lui lavora gratis. Come non fai tu, testa di cazzo.
Ma cosa c'entra? Ma che lavora,
esatto,
gratis? Ma,
esatto,
quando mai? È pieno di concerti.
Insegna ai giovani quello che tu non sai.
Ma prende,
non saprai mai,
ma prende,
perché sei un ignorante.
È roba da pazzi, è roba incredibile. È incredibile,
esatto.
Guarda,
la
è incredibile, è incredibile. Vuoi, dai,
ha perfettamente ragione.
Rispetto a uno, no, ma che retorica, ma quale retorica?
L'intellettuale e gli artisti vanno tutelati.
Col culo degli altri, col culo degli altri.
La
ma ancora con sta
parte
demagogia,
no, ma scusa,
idiota.
Ma, no, cerca,
idiota.
Sì, scusami Vittorio, cerchiamo,
D'Annunzio
cerchiamo,
ha avuto, oh, il vittoriale,
ma
la
che c'entra D'Annunzio,
ma, testa di cazzo,
esatto. Ma cosa c'entra D'Annunzio con Morgan? Ma smettila, dai, D'Annunzio,
no,
e Morgan
è un genio,
ma certo che è un genio, certo, ma certo, ma
no, creato,
scusami, fermo un attimo, fermati un secondo, va bene, ma non c'entra niente
quanto guadagno.
Fermati, 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 ti prego, fermati, ti prego, fermati, ti prego, fermati, ti prego, fermati. Allora, il problema non è questo. Io sto dicendo se
lui, no, aspetta, lui sta, lui sta facendo valere un principio.
Insegnando, paga insegnando.
È un posto pubblico, mentre è pieno di gente che
c'entra, appunto.
Roba da pazzi.
E io pago lo stesso la luce.
Lui potrebbe tranquillamente, con i cachet che prende nei vari concerti, potrebbe tranquillamente prendersi una casa senza bisogno che uno gli offra un soldo, un posto pubblico, addirittura una parte di un palazzo.
Non lo porta via nessuno.
Pensa a te, inetto, inutile.
È pazzesco. Passiamo alla vicenda Agoso, alla vicenda
Giordano. C'è un principio fondamentale, questa è una cosa più importante. Le società avanzate intelligenti tutelano i propri artisti e intellettuali, hai capito? Questo è il punto.
Ma come no? È uno spazio che gli dai, comunque,
è
comunque
uno spazio vuoto,
sono comunque
è
soldi.
Vuoto.
Che
è
cazzo
vuoto,
fa? Chi cazzo paga le bollette?
Le pago io perché ancora? Ci vado lì come comune, idiota.
E beh, le paghi comunque, qualcuno le paga allora.
Ma le pago lo comunque perché quella parte
sopra. Ma comunque.
Vabbè, comunque, va bene. Andiamo avanti sulla questione invece Giordano. Che volevi dire su Giordano?
Demagogia.
Ma ragazzi, abbiamo idee diverse. Uno potrà. Io mica gli dico che è un coglione a fare queste cose.
No, perché
io gli ho detto che è un coglione.
Ma è una retorica meschina.
Vabbè,
meschina.
Sarà retorica, ma io lo penso.
Disoccupati nel buco del culo.
Ehi, disoccupati, dove stanno? La gente che ha bisogno a Sutri e tu ci metti Morgan. La gente che ha bisogno a Sutri e tu ci metti Morgan,
sì,
nei palazzi comunali.
Gente che ha bisogno, invece di dirlo all'aria, con tutti i soldi che prendi a non fare
ma
un cazzo
c'entra?
In quella radio.
Ma cosa c'entra?
Esatto. Sì, c'entra.
Vabbè, dovete smetterla con questa retorica. Dovete smetterla con questa storia qua, perché è pazzesca, vi si ritorcerà contro a te, Giordano, a tutti questi qui.
Ma che
qui,
c'entra
questa
io
roba
con Giordano? Allora, che cosa ne pensi?
Giordano si vergogna pure
Giordano
della macchina che ha. Dice
uno che fa
aspetta,
lavorare
fammi sentire. Sì, sì.
Discute i vitalizi.
Sì.
E discute gli stipendi d'oro.
Esatto.
Stipendio d'oro che prende,
esatto,
anche Caselli. Si provi a attaccare Caselli. Provi. Non deve aver paura di dire quello che guadagna. Se lo merita, è bravo. Ma un giornalista, io per esempio dichiaro 780.000 euro.
Sì.
Che non sono proventi parlamentari, sono il mio lavoro. privato. Esatto. Uno che fa la morale deve avere il dovere di dire cosa guadagna. Non è trasparente soltanto il deputato o il sindaco, che poi lo faccio gratis. Esatto. È trasparente anche un giornalista.
Per cui tu dici Giordano, dici se quanto vuoi, guadagni. Questa è la cosa.
Deve dirlo, perché se cosa si vergogna di meritare lo stipendio che prende un bravo direttore. Sarà troppo alto, forse. Penserà che è soprastimato. Io credo che se lo meriti.
Esatto.
Dunque, no, ma è solo populismo il suo. Lui ha paura, bravo. Ma lui non lo dice perché, siccome lui deve vellicare gli istinti, non so come fare il rappresentante del popolo. E allora si vergogna che ha fatto i soldi scrivendo libri su due deputati che prendono una pensione di 1.000 euro al mese. Perché questa è la grande inchiesta. Ha scritto dei libri in cui ripete sempre la solita cosa su due deputati. Due, la grande inchiesta. Due deputati.
Comunque possiamo andarlo a cercare, la denuncia dei redditi non è una cosa nascosta, non l'ha detto perché evidentemente ha paura di far pensare che prende troppo per quello che vale. Mm. Altrimenti, se tu chiedi cosa prende Barbareschi, cosa prende il direttore del Corriere,
se uno non lo vuole dire non lo dice, però non è che uno è costretto a dire quanto guadagna.
Ma uno non deve fare la morale sui soldi degli altri.
Ma quelli sono soldi di quelli sono soldi di un'azienda privata, non è che uno...
niente, il deputato fa un lavoro alto e importante. Come un professore,
ma lui,
che un coglione,
ma lui ha fatto le polemiche
soldi
sui vitalizi, che è un'altra cosa. Ha fatto le polemiche sui vitalizi, che è un'altra cosa rispetto alle polemiche su cosa.
Polemica ridicola.
E vabbè, secondo te è ridicola. Secondo te
quello che prende lui.
Vabbè, ho capito, ma quello gli dà un privato, mica lo Stato lo stipendio.
Non conta nulla, tu se puoi farla la predica agli altri, devi essere trasparente.
No, il fatto che lui debba dire, il fatto che voi dite calci fuori la sua dichiarazione dei redditi, ci dica quanto guadagna il grande moralizzatore.
Non devo polemizzare, dico, ho fatto bene a dirgli. Non capisco.
Comunque,
perché
Vittorio, io ti saluto.
Ma scopriamo noi, domani ve lo dico io.
Va bene, però
domani
non
ti dico quello che prende Mario Dottano.
Quando tu fai una polemica con me, va benissimo. A me piace che mi attacchi, perché va benissimo.
Morgan è un bravissimo
ma
artista.
Ma chi dice il contrario? Io dico che è bravissimo, va aiutato, ma si può aiutare da solo perché prende dei cachet.
Ma non gli do dei soldi, gli do uno spazio per mettere delle cose importanti.
È uguale, sempre
il tuo archivio, l'archivio di un vivente.
È uno spazio pubblico.
È importante come quello di un morto. Spazio. Quando morirà, non vale di più.
Ma questo
l'archivio.
Ma se lo mettessi in una casa, affittasse una casa e mettesse tutte le sue robe in una casa, non c'è bisogno di dargli spazi pubblici.
Cioè, ma io voglio che lavori per me.
Ma se lo vuoi fare, fallo. Ma se lo vuoi fare, fallo. Io ti abbraccio fortissimo.
Lo faccio e guarda caso, salvo te, ho avuto il consenso di tutti. Il presidente.
Ma no, salvo me. Io ti dico
del Senato, ha detto sono d'accordo. Ed è un uomo pubblico.
A Sutri, che ne pensano? Che ne pensano? A Sutri, che ne pensano?
D'Annunzio era grande anche da vivo. Non è un pazzo. Che ne... anche da vivo.
A Sutri che ne pensano?
La proteggi prima, siccome non la vogliono vincolare, come lui chiede, lui ha delle cose che può portare.
Ma
fuori,
Sutri che ne
farà.
Pensano? A Sutri che ne pensano? Non gliene frega un cazzo. Su...
Ma che cazzo, non so cosa ne pensano?
No,
il vincolo può essere fatto tranquillamente anche per le opere
di un ti chiedevo a Sutri che ne pensano. A Sutri,
ma Sutri devono pensare, devono ringraziare davvero un sindaco che mostra una città ospitale e capace di capire.
Vabbè, ciao, ti abbraccio. Ciao, Vittorio.
Ciao, Vittorio.
Razza di merda!
A mio discapito, capito?
Leo da Milano, vai, Leo da Milano, dai! Almeno per qualche minuto non abbiamo più parlato della Sea-Watch. Della Sea-Watch. Vai. La Sea-Watch, ragazzi, tu, la Sea-Watch. In un paese normale sarebbero già stati portati fuori dalla Guardia di Finanza, da qualche motovedetta, presi e portati fuori in un paese normale. Se tu disubbidisci una legge dello Stato, dai, tutti dalla parte dello Stato a parole. Poi quando lo Stato è incarnato da Salvini, no, questi fanno
disobbedienza civile.
Ma che cazzo
c'entra? Quelli che facevano i braccianti agricoli
come spadalino, dai Leo.
Tutto questa storia della disobbedienza civile è pericolosissima perché apre o comunque ci si può nascondere dietro disobbedienza civile, ma le leggi dello Stato, lo Stato va rispettato a priori.
non è possibile disobbedienza, ma disobbedienza di che cosa?
Ma di che cosa?
Cioè, perché se no non siamo più.
Disobbedienza civile, quei parlamentari che vanno a bordo di una nave che sta violando le leggi italiane, esatto. Lo dicono tutti che lo stanno, non è che lo dico io, lo dice Salvini, e lo dicono pure loro, sì, sta violando le leggi italiane, però fa bene, ma vaffanculo, va.
No, assolutamente
si
no.
Chiama disobbedienza di civile, cioè, ancora,
uno ruba in un supermercato, poi dice sì, però sai, guadagno 1.000 euro al mese, mi sono permesso di rubare al supermercato, e beh sì, facciamolo passare.
No, ma scusa, il concetto però è un po' diverso. Quando i radicali volevano fare la battaglia per la legalizzazione delle droghe,
ma chi se ne frega?
Si facevano arrestare. La capitana della nave sta rischiando in prima persona.
Ma chi se ne frega che quello che sta rischiando lei?
La disobbedienza civile è quando tu non metti a rischio la vita degli altri, ma metti in gioco la tua. Hai capito la differenza qual è o no?
I soldi che gli escono dal culo, ma che dici? Dai, Leo, c'ha già sovvenzioni. Guarda a quanto è arrivato il conto della Sea-Watch, quante persone stanno dando dei soldi, dai. A proposito, perché non è? Perché non dai soldi alla Sea-Watch, Davide? Non ho capito. Perché non hai dato soldi? Perché c'è una grande raccolta di denaro.
E chi detto adesso? Se ci sono 24 ore di tempo per questa querela.
No,
se non chiede
Sea-Watch,
scusa, altrimenti lo querelo.
Che c'entra? Sei fissato con
Giordano? Altrimenti lo querelo e quei soldi che vincerò li darò alla Sea-Watch. Tutti.
Ciao,
già
dico. Cuore, gamba cavallo.
Però già adesso, domani, posso fare una donata e scendere. Comunque,
c'è qualcosa che non mi quadra. Al di là di questo, c'è qualcosa che non mi quadra. C'è sotto un complotto. Perché è normale che un attacco in questo momento al governo, come è normale che un attacco che ci contestano, voglio dire, di stare entro un certo tipo di termini, come
ma
normale
ragazzi,
che...
ma è normale, quindi, ma ragazzi, ma ci sono sondaggi indipendenti, il 60-65% degli italiani è contro l'arrivo della Sea-Watch, contro l'attracco.
Cosa vuol dire?
Gli italiani non vogliono che questa Sea-Watch attacchi, e dunque Salvini va incontro a quello che dicono gli italiani, c'è poco da fare.
Da una parte i migranti, da una parte
questi del PD a bordo delle navi non hanno capito un cazzo, dai.
Ma questo qui,
beh, fanno una battaglia politica anche loro.
Certo,
c'è qualcosa che non capisco.
Da anzi, chiediti, l'hanno fatto troppo tardi, secondo me.
Ascolta, da una parte lo sfruramento del debito, da una parte...
Vabbè, dai, su, non c'è frega un cazzo. Beppe da Napoli, dai, Beppe da Napoli.
Pronto?
Dai, dimmi.
Pronto? Relativamente a quello che stavate dicendo dei parlamentari PD che vanno a fare campagna elettorale su un'area, sono perfettamente d'accordo, pur avendo io votato...
No, vogliono battersi per un principio, cioè è talmente plastico, chiaro, vogliono che questi qua arrivino a Lampedusa e che sbarchino a Lampedusa, molto chiaro, ma non è così complicato.
Oltre il fatto chiarissimo che fanno campagna elettorale, c'è un aspetto drammatico, che in una campagna elettorale che non gli porta nessun consenso.
Beh, questo voi, questo
cosa,
si vedrà.
È una cosa di un'assoluta
secondo,
mancanza
secondo
di
me si,
politica.
Secondo me,
in
Beppe, secondo me si vedrà. Vedremo.
Ma
non lo
so, perché io sinceramente non dite, voglio dire la solita
Silvio
cosa
provincia di Salerno. Silvio provincia di Salerno. Vai. Silvio ciao. Dimmi.
Ora, ciao. Parenzio, io la soluzione per questa nave.
Aspetta, qual è la soluzione per questa nave? Silvio, parla chiaro, parla forte.
Datemi una radio, un lancio.
Ah, datemi Silvio, non ho capito. No, fermo, la linea va e viene. Dimmi, Silvio, ci sei? Richiamate sto stronzo, dai. Francesco Firenze, vai.
Sì, ciao Giuseppe, ascolta, digli a Parenzo, se vuoi prendere questi della Sea-Watch, si può dare a Morgan Freeman, se ti pensi lui, siccome è tanto bravo fa tutto lui, che deve fare tutto lui, li prende lui a casa, perché la Sea-Watch la a Morgan, la dà lui, e così si comprendono a noi.
No, ma la cosa,
tutti
fanno, sì, ma poi con i soldi degli altri sono tutti bravi, naturalmente, no? Cioè, la vicenda di Morgan e di Sgarbi, forse l'ho un po' esagerata io nei termini con Sgarbi, eccetera, però è molto chiara. Perché Morgan, che è un libero professionista, bravissimo, eccetera, ha bisogno di un aiuto pubblico? Non ha bisogno di un aiuto pubblico, si può tranquillamente affittare una casa da solo senza
ma
bisogno
lui
che
ha
ci
fatto un altro discorso.
Ma sì,
lui
d'accordo,
ha detto che
ma io lo capisco, Vittorio, però deve capire anche. Ma che giusto cosa? Ma ci sono un sacco di artisti che non vengono sovvenzionati dallo Stato, ma di che parliamo? Dai, su, e non è giusto
che vengono sovvenzionati tutti. Dai. Lui dice, lui potrebbe essere un simbolo, qui facciamo una grande factory a Sutri, legata alla musica, all'arte.
Una factory.
È una bella idea o no? Secondo me è una bella idea, non toglie a nessuno. Avete questa idea per cui se dai a uno togli a un altro. In realtà se a Sutri non ci sono problemi di abitazione, ma perché gli devi rompere le scatole? Ha avuto una bella idea di fare una factory, fa...
Ma non posso dire che una condizione. Mi devo prendere del pezzo di merda dello stronzo della testa di cazzo. Perché dicono che non è una.
Che non fai discorsi demagogici.
Ma non è demagogici, dico che Morgan non ha bisogno di un aiuto pubblico, secondo me. Punto e basta. Dai, Silvio, provincia di Salerno.
Un aiuto pubblico.
Ma come no? E che cazzo
è
allora? Ti danno una casa gratis. Silvio, provincia di Salerno. Guarda che incredibile. Ti danno una casa gratis, non è un aiuto pubblico. Ma che c'entra che è un artista? Anche tu sei un artista. Anche tu sei un artista in teoria. Silvio, dai.
Ciao, io ho la soluzione per questa nave.
Qual è? Dimmi.
datemi un lanciafiamme e risolviamo la situazione.
Cioè, non ho capito, adesso sei serio oppure vuoi dire una cazzata?
No, sto dicendo serio.
Sì, serio, non ho capito, che cosa vuoi usare? Lanciafiamme contro chi? Contro cosa? Che non sei manco non sei manco in grado di usare una scacciacani te probabilmente, Silvio. Sì. Che cosa vuoi usare lanciafiamme? E che c'hai, un arsenale a casa?
A casa non c'è nulla, non ti preoccupare, datemi un lanciafiamme. E poi vediamo come finirà questa
Scusa,
nave.
Scusa, che fai di mestiere tu, Silvio?
Io?
Dimmi.
Il camionista.
Il camionista. Allora, perché vuoi usare il lanciafiamme contro la nave?
Perché, senti, io quando vado in Francia, non obbligo le leggi francesi, a me mi fanno un culo quadrato.
Allora?
Quando vado in Olanda, peggio ancora. Perché questa stronza è venuta in Italia...
No, ma questo fino a qua il discorso fila. Ovviamente tu dici stronza. Vabbè, questo qua la pensa così. Pensa che questa stronza, come dice lui, questa non va. Perché devi denigrare l'opinione di Silvio? Quello che non quadra, ma però non il passaggio successivo.
Scusami. Aspetta. Mi dici perché devi denigrare l'opinione di Silvio? No, quella di Silvio non è un'opinione. No, perché il signore in oggetto voleva usare il lanciafiamme fino a due secondi fa. Quindi io non posso neanche rispettarlo. Perché non è un'opinione.
Ci sto arrivando. Silvio, che cosa vuoi usare? Spiegami.
Io? Datemi una nave carica di acido. Acido con lanciafiamme.
Ma lanciafiamme da usare contro chi? Con la gente dentro? Con la gente dentro?
Certamente.
Ma questo significa ammazzare delle persone.
Queste sulle strade italiane. Questo signore qua è sulle strade italiane.
Non vengono qua e ci ammazzano.
Loro ci ammazzano. Magari non proprio quelli là. Alcuni che vengono qua ci ammazzano. Qualche delinquente ce l'abbiamo anche noi in Italia. Uno potrebbe dire. Però
lei guarda tanta televisione, soprattutto quella sbagliata, sui canali sbagliati.
Che trasmissione guardi, Silvio? Che trasmissione? Dalla vostra parte.
Purtroppo
non c'è più.
Quelle che posso guardare è Porta a Porta.
Porta a Porta, nel senso che è tardi la sera. È tardi la sera.
È come una della Wallera, la Wallera del Toro è essiccata.
Vabbè, Silvio, ciao Silvietto, ciao.
Ciao, caro. Ciao.
Uno spatalino al giorno toglie le paturnie di torno. Toglie le paturnie di torno. A modo suo, caro Davide, è anche divertente Spatalino, cioè non è che uno lo deve prendere troppo sul serio. È un predicatore padovano, diciamo, barra un po' terrone, e che è diventato un idolo per un sacco di persone, un idolo anche, come dire, come figura comica, no? Cioè, eppure spara a zero, ovviamente, contro la Sea-Watch.
Il capitano! Stamattina leggevo dappertutto la capitana, ma è un aborto! E tante colpe le hanno certe femministe, a partire da Laura Boldrini, che ha inquinato il Parlamento. Io sono abituato alla vecchia maniera, il capitano, findus, sta ragazza, ma da dove l'hanno presa? Ha detto: io sono bianca, sono ricca, sono tedesca e voglio aiutare gli africani. Ma aiutali a casa tua, capitano Findus. Perché vengono qui? Qui c'è la bambagia, il tam tam della giungla. Perché vengono qui? Perché c'è un sistema permissivo. Troppi compagnucci rossi, troppi preti rossi. Qui, sti quattro giannizzi di sacchetta a perdere, di cui non conosciamo niente, si fanno gioco di noi. Arrivano fino a Lampedusa. È una vergogna. Con la Giorgia Meloni. Giorgia, hai ragione. Affondare la Sea-Watch. Vorrei dire a Graziano Del Rio, il compagnuccio Del Rio che parla di gesto di umanità. Quale Del Rio? Si vergogni, signor Del Rio. Lei che guida quel drappello di pidini a Lampedusa, adesso li accoglierete in pompa magna. Già immagino le scene. Baci, bacetti, pacchi sulle spalle, venite qua. Quello che piange, il bambino.
cari amici, quei cialtroni di Cruciani e di Parenzo, quegli emeriti cialtroni venduti alla Confindustria perché sono pagati da questi mascalzoni, hanno cercato di dirmi delle insolenze con questa trasmissione della zanzara, della minchia! Li ho fatti a pezzi. Cruciani! Della minchia, della minchia, della minchia, della minchia.
Direttore, lo faccia tacere.
La zanzara.
Oh, Ebeti, complimenti davvero.
Pronto? Cruciani, ciao, senti una cosa, io ti ho già chiamato un paio di volte, sono un tassista, mi hanno rapinato 3 volte, io ti dico che se avevo il cannone e adesso ho fatto il porto d'armi, li ammazzavo tutti e 3.
Bravo Ettore, bravo,
bravo Ettore, avanti. Bravo.
Dimmi a quel testa di cazzo di Parenzo, cosa devo fare io?
È rapinato 3 volte, si è fatto il porto d'armi, adesso vuole sparare. Lo vuoi criticare?
No.
Lo vuoi criticare?
Evviva, evviva, allora. Mi dica che taxi è, così non lo prendo intanto, primo, secondo, evviva.
Tu sei già venuto sul mio taxi, testa di cazzo.
Perché non mi hai detto niente, coniglio, allora, se sono venuto sul tuo taxi? Perché non ti sei? Perché non mi hai detto nulla, coniglio, quando
dire?
Sono salito?
Ma che ti doveva dire?
Al telefono sei bravo, coniglio, sei, Mannaro sei.
No,
coniglio,
sei tu, coniglio.
Li hai presi i miei soldi sul taxi, però, li hai presi.
Senti un po', testa di cazzo. Ti ho portato a te in Lombardia, testa di cazzo! Tu un imbecille che non sei. Se ti becco per strada ti investo e ti ammazzo! Testa di cazzo!
Oh, c'ha pure ragione questo, o no?
Allora, caro David, posso fare ancora una considerazione sulla vicenda Morgan, se la cosa non ti dispiace? Perché alla fine le cose sono anche molto semplici. C'è stato un paragone che ha fatto Sgarbi con D'Annunzio. Ho sentito bene? Scusa, David, ho sentito male o ho sentito bene? D'Annunzio,
no, hai sentito benissimo.
D'Annunzio, benissimo. Allora, paragonare, ti posso dire? Paragonare Morgan a D'Annunzio è una follia, ma semplicemente una follia. Ma di che parliamo? L'ho detto anche a Sgarbi, D'Annunzio e Morgan. Ma ditemi due, tre opere di Morgan che passeranno la storia. Per adesso, magari poi le farà. Ma no, ma il paragone con D'Annunzio, dico, ditemi 3 opere di Morgan che passeranno alla storia. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa? Ma io gli voglio bene.
Tutela dell'artista.
Ma cosa c'entra? Scusa, ci sono persone.
Peraltro, te l'ho scritto, mi ha scritto uno scrittore. Si chiama Giovanni Cocco, non so,
sì, lo conosco,
vuole intervenire alla radio,
sì,
bravissimo,
sì, conosco,
un grande
sì.
scrittore,
sì,
grande
che vuole,
scrittore.
Che vuole.
Che ti ho mandato il numero sulla chat nostra,
sì,
interna.
Che vuole
sì. Oh, c'è una chat interna, diranno adesso. Sì, c'è una chat interna.
Dai,
allora è segreta, pubblicatela, no? Perché è una chat di lavoro, no? Perché bisognerebbe pubblicare tutto?
Vabbè,
queste sono altre polemiche che qualcuno farà. Sì, esiste una chat interna.
Vabbè, allora,
diranno
allora...
così, sicuro. Giovanni Cocco vuole intervenire e dirti una cosa su questa vicenda di Morgan. Ti ho mandato il numero.
Sì, va
sulla
bene,
chat.
Va bene. Allora io posso dire
vuole
una cosa.
Intervenire adesso
ci
perché
sono...
ti sta ascoltando,
no, aspetta,
e ti considera
un ospite,
e dice che hai detto delle cose molto gravi.
Ma su
che
cosa?
Tu hai detto.
Ma su che?
Vuole confrontarsi con te. Ti ho mandato il numero.
Ma io su Morgan,
Giovanni,
ma sembra
Cocco,
che io ce l'abbia con Morgan. Io, per me i soldi pubblici non vanno spesi in questo modo.
Chiama
poi non
Giovanni Cocco.
Sì, va bene, d'accordo.
Chiamalo.
Allora, voglio dirti che ci sono persone che conosco che hanno perso all'asta la casa, non una, 10 volte. 10 volte l'hanno persa e se
non
la sono ricomprata con i propri quattrini e con il proprio lavoro.
Non è il tema.
Punto. E dai, su. Non diciamo cazzate, per favore, dai, non diciamo cazzate. Ma c'è con noi, fermi tutti, un grande combattente del per mare e per terra, come che si diceva, David? Un grande combattente dell'aria, combattenti, eccetera. Librandi, buonasera.
Ciao, Giuseppe,
Gianfranco,
ciao,
partito.
Ciao,
perché
caro,
bene, non c'è male. Perché Gianfranco, tu che sei
ciao.
Del PD, non sei sulla barca insieme a Fratoianni, insieme
perché
a...
c'è già il mio capogruppo,
il signor Del Rio.
Già,
già c'è poco spazio e noi lo aiutiamo per esempio partecipando a queste a queste informazioni radio.
Ma io non ho capito una cosa, scusami, Gianfranco, hai dato dei quattrini anche tu per la Sea Watch oppure no? Cioè non hai dato, tu che sei una persona ricca e ricco Librandi, non ha dato dei contributo,
contributo alla Sea Watch? Anche se per questi migranti sarei pronto per aiutarli, per togliere questa situazione imbarazzante.
E che cosa vorresti fare?
Vorrei così che il signor Salvini, che non si rende conto che è un ministro del fallimento totale, cioè tu pensa che se io avessi uno come Salvini nella mia azienda, sai al massimo cosa gli farei fare?
Cosa?
Imbiancare, non pulire, imbiancare il bagno.
Perché
uno che fa il ministro, no? Che fa lo sbruffone così, che spende tanti soldi della comunità dicendo che bisogna fermare queste navi.
Non è che lo dice lui, lo dicono le leggi, però.
No, ti spiego, però c'è un problema e fa passare tutti i dublinanti. Lo sai a quanto siamo ad oggi? Siamo a 4.900, vuol dire che quest'anno 10.000 dublinanti arrivano. Perché non va? Prima di tutto non va quando ci sono le riunioni
secondo te Salvini è un deficiente sostanzialmente, così come me lo definisci?
Ma direi che è un incapace, non un deficiente, non mi permetto di dire così a un ministro perché è stato bravo, si è fatto votare.
Ma se le leggi dello Stato, tu sei contro lo Stato, Librandi contro lo Stato.
Lui si è fatto questa legge, però lui si è fatto questa legge perché ha ricevuto tanti voti, no? Raccontando delle palle sovrumane, tipo
Librandi,
che mandava,
ma lascia perdere,
600.000 rimpatri. Sai quanti ne ha fatti quest'anno? 2.000.
Però scusami, Gianfranco, c'è una cosa molto
Che lui dice che così la gente non muore. Sai come li chiama quelli che non si trovano più in mare? Li chiama dispersi. Hai capito? Quelli sono morti
per colpa di Salvini.
Certo, assolutamente.
Ma come per colpa dei trafficanti di esseri umani, non per colpa di Salvini.
Ma dove? Perché secondo te quella della Sea Watch è una trafficante di esseri umani?
No, non ho detto che sono trafficanti, ho detto che hanno recuperato delle persone, hanno preso delle persone che sono state portate in quella situazione da trafficanti di esseri umani.
Sea Watch, quelli lì, ma ascolta, prima di tutto vuol dire che non sei informato di quello che succede in Africa.
Scusa, io voglio capire, perché non te li porti a lavorare nelle tue perché non te li porti nelle tue aziende questi qua? Alcuni di questi qua.
Ci sono alcuni di questi qua a lavorare. Ma
alcuni di questi 42 portali nelle tue aziende, nelle tue dimore,
Sai perché fa questa cosa il signor Salvini e tutti gli altri ministri? Perché dato che l'Italia sta andando a rotoli, siamo nel disastro totale, perché anche oggi hanno perso la fiducia.
Tu sei contro le leggi dello Stato. Se le leggi dello Stato, stai andando verso altri argomenti. Le leggi dello Stato non fa.
Che c'è è l'umanità. Capisci?
Ma cosa c'entra? Ma questi
noi
sono
siamo
salvi.
Un popolo di gladiatori. Abbiamo inventato il diritto romano. Noi tutti si sono ispirati alla nostra Costituzione.
Ma cosa c'entra?
Ma scusa, lo sai che a Lampedusa e a Matera del Vallo sono arrivati tra oggi e ieri 52 migranti.
Certo, senza le navi dell'ONG, non a bordo. Ma come, cosa c'entra? La questione è questa.
Senti, la nave dell'ONG sono delle navi che sono stati, cioè come devono comportarsi in Italia, è stato Minniti a fare il protocollo.
Ma tu sei d'accordo? Tu consideri questa capitana, purtroppo devo dire capitana per distinguere dall'altro, questo capitano o donna della nave, della Sea Watch, una specie di eroina, una specie di...
Io la considero una persona che magari è in buona fede, una persona come un missionario, un prete che decide di dare la sua vita per gli altri, cose che tu e il tuo amico Salvini non ci potete arrivare.
Senti, a proposito.
Sai quando ci arriverete? Quando arriverete di fronte al Padre Eterno e scoprirete che San Pietro è un immigrato. San Paolo,
ma cosa c'entra? Io sono ateo, sai che cazzo me ne frega?
Ah, tu sei ateo, vedrai che cazzo te ne frega quando arrivi là.
E che me ne frega? Sono ateo, magari mi compare davanti un'altra persona, non dico chi.
I filmati con i cerchiolini di quelli che nuotano e poi spariscono nel mare, dico questo.
Ma vergogna di dire una cosa del genere, dai, su. Senti, come lo consideri Giordano, il nuovo nemico di Parenzo? Come lo consideri, Gianfranco?
Giordano è uno che specula
sul fatto di scatenare i cittadini con informazioni errate con i suoi libri, cioè, che scrive.
Un falsario, un cazzaro.
Scusami, Librandi, scusami caro, c'è di più. Fa una trasmissione che si chiama, aspetta, è l'unico uomo che fa una, l'unico giornalista che fa una trasmissione che si chiama Fuori dal Coro e le calcola al governo. È l'unica, certo, cosa, è un capolavoro al mondo, un capolavoro unico. In genere uno gli farà una cosa che si oppone, no?
Giuseppe,
uno in genere, si oppone, no?
Tutti quelli come te. Stiamo distruggendo l'Italia.
Va, vai. Certo, quella siamo, è la samaritana, quella della Sinoccia, la samaritana, ascolta, e noi stiamo distruggendo l'Italia. Ma vergognati di dire una cosa del genere. Vergognati. Io non sto distruggendo nessuno, non sto distruggendo niente. Tu faresti entrare qualsiasi persona, faresti entrare in Italia.
No, non è vero. Vai a guardarti quante persone sono entrate a febbraio del 2018, quando c'eravamo ancora noi. 2000 ne sono entrate.
Ciao, Gianfra. Ciao, ti saluto. Ciao. Pazzesco, Claudio da Bari, dai Claudio, dimmi. Pazzesco. Che fatica, ragazzi.
Vedi che ho stato silenzioso, sono stato.
Claudio, dimmi, sei stato
così
zitto.
La gente se la prende un po' con le grandi.
Se la prende un po' con me.
Con te? Sì. No, ma soprattutto se la prenderanno tutti con le brandi. Sì. Avete sentito che cosa ha detto?
Claudio, quindi, dimmi.
Io zitto, sapientemente.
Senti Fusaro, ti faccio incazzare con Fusaro. Aspetta, Claudio, stai zitto, non mi rompi i coglioni. Aspetta, Fusaro, dopo Sigonella fu la volta di Lampedusa contro le armi di immigrazione di massa usate dal padronato cosmopolitico per sfruttare i migranti, abbassare i salari dei lavoratori e creare lotte orizzontali tra gli ultimi. Questo passaggio tra Sigonella e Lampedusa.
Non l'hai capito neanche tu.
No,
cosa vuol dire? Claudio, perché fa riferimento a cosa?
Claudio.
Quando...
Sì, eccomi.
Boh, non lo so, dimmi.
I missili di Sigonella, cosa fa riferimento?
Bene alla poltrona.
Eh?
Reggetevi bene alla poltrona, perché io so quanto guadagna Mario Giordano.
Vabbè, adesso non diffondiamo anche la notizie. Vabbè, no, come fai a saperlo? Scusa, che sei il fratello? Allora, che sei il cognato?
Però ho avuto un colloquio molto gradevole con un politico italiano. E mi ha detto che per fare quel cabaret penoso che fa ogni volta.
Quale cabaret penoso? È un'ottima trasmissione quella.
Ma
no,
la guardi neanche tu.
Ma che non la guardo? Non la guardo perché sono in onda, coglione. Non la guardo perché sono in onda. Che c'entra? No, me la guarderei perché è una trasmissione. No, alle 7:30 non sai un cazzo. È una trasmissione di opinione.
Fa cagare comunque le poche volte.
È una trasmissione. Vabbè, non fa cagare per niente. È una trasmissione di opinione. Una trasmissione di opinione.
Ma che vuol dire fa schifo? È un cabaret demenziale.
Vabbè, d'accordo, tu lo consideri demenziale, io penso che sia una trasmissione di opinione.
Ma perché devi mentire con te stesso?
Come non mi va? Mi piace tantissimo, ti sbagli. La vorrei fare anch'io una trasmissione del genere,
ma
assolutamente.
Ma la fai migliorare.
Vabbè, infatti la faccio già, infatti. Dai, Claudio, dimmi.
Quindi, volete saperlo?
Dici tanti.
30.000 euro al mese.
30.000 euro al mese, lordi netti, quanti?
Più o meno tra i 20 e i 30. Tra l'altro l'avevo
tra i 20 e i 30 netti.
Non c'è modo di accertarlo. Vabbè, quindi capito, ovviamente 20, 30 bisogna netti. Essere persone allora, serie e non può essere preso.
Ma chi se ne frega, dai, su, adesso.
Vabbè, ma
che derelato, eccetera. Ma poi chi se ne frega? Cioè, lo vuole sapere Sgarbi?
Se lui guadagna, io sono molto contento, perché è un professionista, evidentemente. Non capisco perché ha paura di dirlo.
Gianni,
cambierei il titolo, lo metterei
a favore del governo. Un attimo che devo riordinare le idee.
Dimmi.
Posso parlare?
Dimmi.
Se il rappresentante di Felpe voleva fare lo sbruffone e voleva dimostrare la prova di forza, faceva sbarcare immediatamente quei poveretti della Sea Watch, li teneva, li faceva lavare, li rimetteva a posto.
Ma non è il dittatore che può decidere.
Li metteva su due aerei militari.
Sì, ma che siamo?
È uno che va in Germania e li teneva lì, arrivati all'aeroporto delle rispettive nazioni. Ma... e li faceva scendere là, visto che
Gianni...
la Sea Watch è metà della Germania e metà di quell'altra.
Sì, Gianni, posso
e
anche
allora
essere.
Lì poteva dimostrare, fare lo svelto e fare la prova di forza con le persone più potenti. E non in
Gianni,
questa
non
maniera
si, non
che cazzo
si...
siamo diventati delle bestie.
Perché
a
bestie?
40 persone in mezzo al mare.
Ma che in mezzo al mare? Se stanno a 2 chilometri, se stanno praticamente sulla costa. Non dire cazzate, ci sono i deputati
e
sulla barca.
Ora stanno sulla costa. Giuseppe, dove cazzo stanno?
12 giorni, 12 giorni hanno provato, hanno provato ad attaccare. Ma che 20, 20, 12.
Questo è il discorso. Se lo sbruffone largo, rappresentante di Felpa, voleva fare, vuole fare la prova di forza, vuole mostrare i muscoli, gli deve mostrare a Bruxelles, vabbè, gli deve mostrare, sì, con certamente la Germania e anche, con l'Olanda anche, dicendo anche la nave è vostra. E allora,
ma l'Olanda non se la vuole prendere,
non la vuole, non scendeva, non muovevano,
non la vuole prendere
fino
l'Olanda,
fino a quando non li facevano scendere. È lì che dimostrava la prova di forza, è lì che mostrava.
Parla con i consiglieri di Salvini. Ciao
Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online.
Vi presenta La Zanzara.
Parenzo!
Parenzo!
Volevo chiedere a Parenzo come giustifica con sua figlia il fatto che tutte le sere prende parolacce, insulti. Capisco che a lui prende anche uno stipendio, però un po' di dignità non ce l'ha quell'uomo lì.
Parenzo, fuori ragazzo nei vicoli, cento sirene negli angoli, nessuno cercherà
Natarezzo.
Parenzo, c'è di per strada miracoli, gli altri ti dicono salami.
Parenzo,
ricordi dove tu vuoi, sulle strade di Napoli corro
Ciro,
dentro vicoli scomodi corro
ciao Ciro. Niente.
Che in realtà è una pratica di deportazione di schiavi dall'Africa che vengono portati in Italia e in Europa per essere sfruttati e uccisi senza dignità, per abbassare i costi della forza lavoro, sicché oggi chi dice porti aperti, che lo sappia o meno, sta pronunziando le parole del padronato cosmopolita, libera circolazione delle merci e delle persone.
Quindi
non è una frase socialista, è la frase del capitale.
Non capisci un cazzo.
Aeroporto di Charleroi e tra un aereo e l'altro si ascolta La Zanzara. Dai, e Paparenzo!
Allora ragazzi, abbiamo Valerio da Milano, Giovanni da Pisa, Andrea da Modena, tanti altri. Questo tuo amico che cosa vuole dire? Non ho capito, su Morgan, lo dobbiamo chiamare, non lo dobbiamo
chiamalo.
Che dobbiamo
chiamalo,
fare?
Sì, però se prima, risponde ancora
prima,
in macchina,
siccome ci ha chiamato prima la
Parietti, interloquire con te.
Sì, però siccome c'era la Parietti collegata, no? Ti ricordi? Cioè, ti ha chiamato,
sì,
eccetera. Dobbiamo
sì,
chiamarla
sì,
alle 20:20, altrimenti
per
quella
carità,
se ne va.
Per carità, ci mancherebbe
la Parietti
altro.
Che
siamo
pare,
sempre dalla
dire,
vostra parte, ci mancherebbe altro.
Siamo sempre dalla vostra parte.
Andiamo avanti. Andiamo, dai.
Chiamiamo
sentiamo
Alba,
la Parietti che è un po' fuori dal coro. Almeno lei è davvero fuori dal coro. Va. Non come altri. Lei davvero.
Eccoci qua.
Alba?
Ehi.
Allora, cara Alba, innanzitutto ho visto delle tue foto. È piuttosto, come dire, indicative, cioè sei ancora, come dire, in piena forma, sei informissima da Ibiza,
e,
da Ibiza o
è
no?
Quella ancora che
molto
non
bene.
Mi piace.
Beh, ancora, diciamo, che c'è?
Ma guarda
in
che
forma,
è pieno,
sempre.
Il mondo è pieno di vecchie salughe ottuagenarie in perfetta forma.
Ma tu non sei vecchia,
oramai dico, l'età non è più un ostacolo, dovete rassegnarvi.
No, assolutamente, anzi, cioè, è tutt'altro, cioè 58 anni martedì, ricordiamolo, 58
sì.
Martedì
ci
in grande. Sì, speriamo che venga il signor Morgan, a proposito,
tutti gli anni Morgan è il fulcro della serata, perché suona, canta e
vero,
intrattiene, essendo un grande amico, soprattutto mio.
Dagli una mano pure tu, che ne so, cioè, ha chiesto soldi a tutti, a te non te l'ha chiesti?
No. No, ti dico la verità, forse perché sa che sono un po' tirchia.
Cioè non glieli daresti.
No, non è che non glieli darei. Io a Marco voglio un bene dell'anima e quello credo che sia un problema bello grosso, cioè voglio dire, non è un problema piccolo. Detto questo, l'altro giorno peraltro ho incontrato Asia al trucco di una trasmissione. Sì. Ci vogliamo bene, perché io tra l'altro conosco, prima ancora di conoscere Morgan, ho conosciuto Asia. L'unica cosa che io personalmente, figlia, non avrei mai fatto un figlio.
Cioè al padre di tua figlia non avresti mai fatto nulla?
No, no.
Io voglio dire una cosa, cara Alba. Allora, Morgan, tu fossi stato
che
in
non
Asia,
è Alba Dorata, per fortuna.
Fossi stata diciamo la compagna, non avresti stata
la compagna di tanta gente, quindi insomma a me personalmente non mai venuto in mente di pignorare, tantomeno
di chiedere un pignoramento. Tu dici si è comportata in modo sadico, come dice Morgan.
No, non so se sadico, mi dispiace, perché poi non, come dire, io voglio veramente bene ad Asia, è una persona che fa una grande tenerezza, però in questo caso non mi è piaciuta, perché è il padre della figlia, cioè
non si fanno azioni legali per mettere in difficoltà, per togliere la casa. Ma è giusto togliere la casa a qualcuno se non paga, secondo te, o no? Oppure la casa
è la casa comunque di un artista, è vero che c'è qualcosa di speciale.
Capito? Ma sai quanta gente viene sfrattata e perde la casa?
Ma io difatti non potrei mai fare un ufficiale giudiziario. Io se facessi al terzo sfratto
ti licenzieresti.
Non ce la posso fare, non posso.
Senti,
riprivare...
ti posso chiedere una cosa? Tutti sono concentrati su questa vicenda della Sea-Watch. Per te Salvini sta facendo una cosa disumana, lasciare queste 42 persone in acqua?
Dietro a tutta questa questione vedo solamente 40 erotti persone che stanno rischiando la vita.
No, per adesso no, perché sono su una nave.
Non sono certo contente della loro situazione, non stanno facendo una gita in barca. Per quanto mi riguarda, una persona che salva delle vite umane fa esattamente il suo dovere. Io davanti alla salvezza di una vita umana non ci vedo alternative.
Dunque, ma Salvini come si sta comportando secondo te? Cioè, specula sulla pelle?
Io ti voglio dire una cosa, Cruciani. Tu hai presente che tutte le televisioni per cui io lavoro, adesso ti sto facendo un discorso.
Sì, dimmi.
Allora, la libertà in questo paese sarà sancita quando tutte le persone, indistintamente dai pareri politici e dalla loro capacità di espressione, potranno avere garantito loro lavoro.
Perché non ti senti libera di dire, di parlare di Salvini? Non ho capito.
No, non mi sento libera di esprimere appieno.
Ma veramente stai scherzando?
Ma questo ti posso dire una cosa, ma questo in generale, ma non dai tempi di Salvini.
Beh, ho capito, ma sembra che non ti senti libera, non ti senti libera di dire una cosa su Salvini, perché adesso
Non ti racconto niente di nuovo. Quando ti dico mi fa paura Salvini, come mi fa paura chiunque detenga il potere, che poi può gestire in qualsiasi tipo di
situazione. Riassumo io. Tu hai paura, perché poi le cose bisogna dire chiaramente.
Tante persone,
di dire delle cose su Salvini.
Io non mi sento libera in questo paese, non tanto per Salvini.
Perché pensi che non ti possa far di lavorare alla RAI?
L'aggressività, fammi parlare, questo è sicuro. Allora, la RAI, come tante altre.
E che c'entra Salvini con i privati?
Ascoltami. Ma soprattutto per il livello di aggressività e di cattiveria a cui siamo arrivati. Perché se tu osi dire semplicemente che dal tuo punto di vista ti fa pena l'idea che queste persone vengano rimpatriate o riporto dove c'è una guerra,
sei considerato, ascoltami,
dove ci sono torture, vessazioni, mutilazioni, atrocità, allora bisogna stare zitti, perché se uno parla, il giorno dopo viene inondato di merda, come mi è successo a me centinaia di volte.
Ma non ho capito, ma che vuol dire? Ma se tu lo pensi, dillo, no? Ma se tu lo pensi, dillo.
Come quello che stiamo facendo adesso. E se tu osi difendere la vita umana, sei una merda di comunista che deve starsi nella sua piscina e non rompere i coglioni. È la violenza della gente che mi preoccupa.
La violenza della gente.
Gente che è diventata aggressiva.
La Meloni ha detto che quella nave va presa, sequestrata e affondata. Cioè bisogna affondare la nave. Tu che dici? È una stronzata?
Ma cosa vuoi che ti dica? Ma cioè, voglio dire, ma quando un politico si esprime in questo modo, poi non possiamo meravigliare. Io ho paura di rientrare da casa e trovare uno che mi dà una randellata in testa, perché magari... posso dire la verità? Siamo arrivati a un livello di dialogo talmente becero, talmente basso, che viene instigato dalla classe politica che dovrebbe insegnare l'educazione civica.
Cioè, istigazione alla violenza.
E viceversa, istiga all'odio.
Dunque, secondo te la frase della Meloni istiga all'odio, dicendo che la nave va affondata.
Ma accidenti, non istiga all'odio, è certo che istiga all'odio.
Lui non è che dice la bombardata con la gente dentro, presa e affondata perché è una nave clandestina, una nave di delinquenti, una nave che non dovrebbe...
Perché una nave di delinquenti? Chi l'ha detto che è una nave di delinquenti.
La Meloni, Salvini sono delinquenti che, stanno, che hanno violato la legge, delinquenti nel senso che hanno violato la legge, hanno violato, noi gli abbiamo detto di non entrare e questi sono entrati lo stesso. E dunque una nave che va sequestrata e affondata.
Va bene, allora c'è un reato che si chiama, dice, di umanità, ok? C'era anche gente durante l'ultima guerra mondiale che salvava centinaia di ebrei dai
il paragone, eccetera, il paragone eccetera. È tra questi,
no,
che salvano,
no,
gli ebrei,
ma, insomma, ognuno fa i paragoni che gli pare, voglio dire.
Posso chiederti l'ultima cosa?
Che chiunque sia la persona che ho davanti, anche il peggiore dei miei nemici,
va salvato.
Fosse il peggiore, ma ti ripeto, il peggiore dei miei nemici, io lo salvo.
Ciao.
Ma un artista è più importante, testa di cazzo, è più importante l'arte, perché essa insegna cosa c'entrano gli disoccupati, coglione, non dire stupidaggini, un genio va preservato, se tu hai Michelangelo lo fai lavorare, testa di cazzo, non permetterti di fare retorica con me, demagogo di merda, non ti permettere, non fare lo stronzo, un genio va aiutato, testa di cazzo, non do soldi pubblici, lui vai a fare il culo, non gli do niente, ti do uno spazio in usato, vuoto, pubblico, perché insegni e non lo fa, perché insegni, perché insegni anche a te, testa di cazzo, non ti permettere, non ti permettere.
Non so se qualcuno ha letto oggi questa notizia.
Era tutto riferito a te.
Sì, sì, era tutto riferito a me. Questa volta era tutto riferito a me. Tu sei contento qualche, quando ogni volta, quando ogni tanto mi prendo della merda addosso. Diciamola tutta.
Beh, sai, poi anche nel merito sono assolutamente d'accordo con il ragionamento che ha fatto il professore. Nel merito.
Allora, il povero
anche.
Rom di Bergoglio, quello che è stato l'altro giorno ricevuto da Bergoglio.
Sì.
Il signor Imer Omerovic, quarantenne, rom bosniaco, con una moglie e 12 figli sulle spalle, è andato in TV a dire che ha sempre lavorato, che ha una regolare partita IVA e vende le macchine
in
su
dove?
Internet.
Dove, scusa? In TV
non lo
dove?
So, non lo so dove, aspetta, è stato ricevuto da Bergoglio, eccetera. Tu lo sai quante macchine ha intestata questo qua? 27. 27 macchine 27. Intestate.
Avrà scritto anche lui tanti libri sulle pensioni, non lo so.
Macchine intestate.
Non lo so, avrà 27. Scritto anche lui dei libri, non ne ho idea. Ah. Avrà scritto dei libri sulla Fornero, sulle pensioni antiche, non lo so, cosa vuoi che sappia? Se è un ladro, arrestatelo. Se è un ladro, arrestatelo.
Andrea da Modena, vai Andrea.
Se è un ladro, arrestatelo.
Andrea?
Sì, buonasera.
Ma è un ladro.
Dimmi veloce, vai.
Ma è un ladro, guarda, o no? Per quanto vorrei parlare dei Rom, la cosa per cui vi ho chiamato è molto diversa. Oggi quelli del PD parlano di umanità, di atti disumani, e vanno lì tutti quanti in parata a farsi la foto sullo Sea-Watch. Ma voi sapete oggi a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, che cosa è successo parlando di umanità? Che un sindaco, pare del PD, non mi sono informato.
Del PD. È stato arrestato per una cosa che riguarda i bambini, eccetera, eccetera, sì.
Sì, allora, capito, scusami, ma questi altri del PD cosa cazzo ci vanno a fare a Lampedusa?
Una vicenda
perché
molto grave.
Queste altre cose?
Sì,
perché
sì, ma perché?
Beh, anche ci saranno delle proteste, ma ci saranno delle proteste, immagino, del partito, perché quella è un'accusa gravissima e infamante, e quindi una
porcheria. Tu che cosa vuoi dire? Che questi qua non dovrebbero andare a Lampedusa e dovrebbero occuparsi dei cazzi che hanno nei comuni?
Hai detto proprio bene.
Fermi tutti.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
L'allora è droga, che poi a pensarci bene tutto è una droga. Anche gli animali trovano droga in natura. In più tutto è una droga, il caffè è una droga, le sigarette sono una droga, il tabacco è una droga, l'alcol è una droga, la carne è una droga, l'insalata è una droga, noi siamo droga, l'ossigeno è una droga, tutto è droga. Droga è vita, vita è droga, la droga è la vita, la droga è la vita è la droga. Tutto è droga, tutto è droga. La droga è la vita, la droga è la vita è la droga. Tutto è droga, tutto è droga. L'allora è droga, tutto è droga, tutto è droga, droga. L'allora è droga, tutto è droga, tutto è droga. Ogni pianta è una droga praticamente, quindi l'allora è droga.
Yeah. luogo a chi è il demone Chimia, e volevo dirvi una cosa: se fosse ancora vivo il buon Pannella, sarebbe da proporgli un'alleanza coi Verdi, con un comune programma sull'ambiente, sulla legalizzazione delle droghe, delle prostitute, sull'eutanasia libera, anche preventiva per alcune malattie gravi, e sui diritti dei detenuti, che per quanto siano squallidi alcuni, comunque hanno diritti anche loro.
Non so cosa abbia interrotto il demone Scimmia, Davide, non so cosa l'abbia interrotto in questa sua
però
produzione.
Fino a lì c'era un elemento di anche grande lucidità.
Dici più lucido del signor Giordano in alcuni momenti, non lo so, dico...
Di chi? No, voglio più, guarda, posso dire, chiederti una gentilezza, non chiedermi più commenti. Non chiedermi più commenti su di lui. Non chiedermi più commenti. Ti chiedo questa gentilezza, non chiedermi, non pronunciare il suo nome, tu pronuncialo pure, non chiedere più commenti. Il giornalismo controcorrente che dà... Si va fuori dal coro e parla solo bene del governo. Pensate.
Allora, però, ragazzi, nella vicenda Morgan, su cui ho litigato oggi con Sgarbi, c'è un elemento che mi sono dimenticato di chiedere a Sgarbi. Magari nei prossimi giorni ci torniamo, sempre litigando con Sgarbi, perché è bello litigare con Sgarbi. Morgan, a un certo punto, l'altro giorno, ha dato dei boia ai poliziotti, che non c'entrano un cazzo, che erano venuti lì ai poliziotti, alla polizia che era lì per sfrattarlo.
Sbagliato.
Ha dato dei boia, rabbia. Siete dei boia, degli
esecutori.
Ma
è
impazzito completamente. Momento di rabbia, cosa? Puoi dare dei boia ai poliziotti? Dei boia ai poliziotti?
Ha sbagliato,
dai,
ho detto. Momento di rabbia incontrollata,
dai,
sbagliato.
Su, dai. Poi dice: mi hanno tolto il luogo di lavoro ieri a Porta a Porta. Porta a Porta ieri, cioè non è uno sfrattato qualsiasi. Cioè, ragazzi, dobbiamo anche ridimensionare la cosa. Mi hanno mandato oggi l'elenco dei prossimi concerti di Morgan, su cui piglierà, spero, un cachet, naturalmente. Magari deve dare i soldi a qualcuno. Cioè, non è un povero sfrattato che non ha un posto dove andare e dorme sotto i ponti senza un euro. Dai, su.
Cioè, tu sei incredibile, le
no,
disgrazie dei
no,
ricchi.
Ma no, io sono,
non ti
lo abbraccio.
Nessuna,
no, però amico mio, no, io lo abbraccio, gli voglio bene, ma non sono un leccaculo di Morgan. Se uno dice una cazzata, se
ma nessuno
uno,
lo è,
se uno,
ma nessuno
se
lo
uno
è.
Cita
ma
la Costituzione,
si tratta anche di capire,
dai,
in empatia e sinempatia con una persona
bene,
che anche se è ricca lo è stata.
Ma se i privati vogliono dargli i soldi, se i privati vogliono dare i soldi, glieli diano, va benissimo.
Chiaro che
per
rispetto
carità
a qualunque altro è un privilegiato. Questo
mi
è evidente, ma sta avendo un momento
di
difficoltà.
Mio, dai, ma non è mica
sta,
giustamente
no,
Vespa,
lui è una difficoltà, perché non la riconosci una difficoltà che sta avendo?
Guarda, le persone di difficoltà sono altre. Ti posso dire, la difficoltà sono di altri.
Ma lui sta avendo una difficoltà.
Questa cosa non sia accettabile per tanti motivi. Innanzitutto perché trovo abominevole il fatto che venga rimosso il luogo di lavoro di una persona che ha dentro il suo, la sua officina, diciamo così.
Marcello, credo che sia Marcello, si presenta come Marcello Di Meglio.
Giuseppe.
Dimmi Marcello, dimmi.
E ti ricordi di me?
Guarda, sì, vagamente, ricordami un po'.
Vagamente, meno male, va.
Che è successo? Marcello, facciamo Marcello
Di... Marcello Di Meglio, il professore razzista di Genova.
Professore, ah, lo dici proprio, ti autoproclami così. Marcello Di Meglio, cioè sei un professore razzista, sì, deferito all'ordine professore giornalista per cui i migranti sono scimmie di merda.
Non ti ricordi, non lo so.
Ah, sì, un anno fa ti abbiamo chiamato, sì. Tu hai definito una volta gli immigrati scimmie di merda, sì.
L'episodio di Pisa.
Bastarde, scimmie di merda, adesso picchiamo i carabinieri, quelli che avevano picchiato i carabinieri.
Professore questo. Professore.
Ma sei stato cacciato
bravissimo,
da qualche
parte?
Sei stato
pure
cacciato?
Dunque, ti aggiorno, mi fa piacere parlare con voi.
No,
perché...
hai chiamato tu, amico mio, dimmi.
No, con me no, grazie.
Sì, no, è successo poi un casino perché il ministero mi ha sospeso 20 giorni di insegnamento.
Poi?
Senza stipendio.
Troppo
poco. Giornalisti mi ha sospeso 3 mesi, settembre, ottobre, novembre.
E poi?
Bene.
E poi è finita, fortunatamente.
E poi adesso che fai? Scusa, non ho capito.
Poi adesso può riprendere
faccio,
a dire queste
continuo
cose.
A lavorare, ho fatto un anno scolastico infernale.
Ho capito, però tu hai detto quella volta lì, bastarde, scimmie di merda. Cioè,
chissà cosa insegna.
Ti sei pentito o no in questo? Ti sei pentito di aver detto bastarde, scimmie di merda oppure no?
Ah, sicuramente sì. Certo.
E perché l'hai scritto però?
Era un momento di rabbia, di stress.
Di stress. Secondo te la punizione che ha avuto questo Marcello è stata troppo tenue, David? Cioè, hai sentito la sospensione, eccetera? È troppo
20 giorni, 1.400 euro di stipendio trattenuto, 3 mesi di giornalisti. Mi pare che
non so se ha imparato la lezione, non so se ha imparato la lezione, non è un problema di censurare le sue idee, adesso non vorrei che poi qualcuno dicesse come avete censurato le idee di un signore. Io avrei tolto i miei figli, ad esempio, se i miei figli fossero, se io avessi scoperto un professore così dei miei figli, la prima cosa che avrei fatto intanto è toglierli dalle sue mani, ma non perché sia un intollerante, ma perché penso un po'. Infatti aumentano anche i voti, esattamente, infatti la Lega al 34% però anche. Certo.
Che cosa hai votato? Che cosa hai votato alle europee?
Lega.
Ciao Lega. Amico mio, ciao Marcello, ciao. Allora, caro David, ho qui di fronte a me il signor Andro Mercù. Tu dici perché ho qui di fronte a me il signor Andro Mercù?
È normale che sia lì.
Colpo di scena. Qualche anno fa il signor Mercù è stato operato per il testicolo retrattile. Non ci potrai credere, ma 20 anni fa è stato operato per il testicolo retrattile.
È vero.
Sì, questo spiega tante cose, sai?
Adesso ci spiegherai che cazzo avevi e perché sei stato costretto a operarti, caro Andro. Che succede? Innanzitutto avevi i coglioni, il famoso coglione in ascensore, là, come cazzo
si chiama? Sì, è vero. Cioè, è una sensazione molto brutta, ma succede, cioè non è che ce l'hai che va su e giù tutto il giorno, soprattutto durante l'atto sessuale.
Quando scopavi? Sì.
Ecco, nel momento dell'eiaculazione, questo testicolo salta su.
Cioè, tu stavi scopando, poi stavi quando a un certo punto stavi per venire,
esatto,
momento stesso dell'eiaculazione, proprio in contemporanea. No? Spiegami nel dettaglio.
Sì, più o meno in contemporanea, ma incomincia a salire già prima, nel momento. Man mano che
vai avanti. Sì, a me
ieri saliva. Durante un pezzo di trasmissione, ieri, mentre c'era uno che parlava.
No,
lì,
ma ti racconto ancora. Ti racconto un'altra cosa, ecco, a te forse giravano, era un'altra cosa. No, ma la cosa incredibile.
Giravano e salivano, bravo Andro.
Esatto. Ecco, esatto. No, la cosa incredibile, adesso mi viene da ridere, ma lì mi veniva da piangere.
Cioè, mentre tu stavi spingendo, sentivi il coglione
che
saliva.
Esatto, ma pensa che delle volte mi dava tale fastidio che io prima di venire me lo prendevo e me lo tenevo affinché non saltasse su. Prova a immaginare la scena
terrificante. Andro che sta scopando, Andro che scopa,
ma già, punto, questo, sente, già questo è abominevole,
cioè, vede il coglione che sale, gli sale su dell'inguine e prima di venire si prende questo coglione e se lo mette
praticamente
giù,
il rapporto rovinato, perché nel momento più bello.
E ti sei operato?
Sì assolutamente, sono corso dalla.
E che cazzo hanno fatto? Te l'hanno bloccato? Che hanno fatto?
Sì è un fissaggio proprio del.
Che tu hai un testicolo fissato.
Sì.
Con delle reti, capito? Prova a immaginare.
No, non con delle reti.
Con che cosa?
No, è semplicemente in sostanza capovolge una. Un pezzo di scroto, ecco, e lo fissa.
Fissa. Tu pensi a immaginare i coglioni di Andro?
Posso dirti, ma a me
il
la cosa incredibile
è stato
che
bravissimo.
Mi sembra...
sono bellissimo.
No, ma non lo dubbi,
adesso.
Però prima visto, di, visto di quanto, prima. Quanto lo usavi e quanto lo usi, ma perché hai fatto questa operazione? Non lo usi mai, io ad esempio ho il legamento. Ma te non lo usavi mai neanche prima. Io ad esempio ho il legamento crociato anteriore rotto. Non l'ho operato perché non uso tanto il ginocchio, tu uguale non usi tanto quell'attrezzo lì, ma che ti sei operato a fare?
Sentenza finale su queste vicende, sulla vicenda del testicolo in ascensore, con uno dei più grandi esperti del settore, il nostro professor Izzo. Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Grande Pierluigi. Allora, hai sentito che qui un nostro collaboratore di questa trasmissione, il nostro imitatore, insomma, Andro Mercù, aveva il testicolo in ascensore. Quanti casi incontri tu nella tua professione?
Ma sono molto frequenti e non hanno età.
Come non hanno età? Io pensavo che fosse una cosa dell'età adolescenziale, invece no.
È frequente nell'età adolescenziale perché il muscolo del pupo non è formato, i testicoli sono piccoli e quando i testicoli salgono girano, e quando i testicoli girano allora andiamo nel mondo dei grandi. Il bambino non capisce quando gli girano i testicoli, l'adulto ne capisce in tutti i sensi, con o senza eiaculazione in atto, quindi non è un problema legato solamente all'eiaculazione.
No, non ho capito, quanti casi incontri durante l'anno, Izzo?
Decine, non è...
Ma i più gravi, per esempio, quali sono?
I più gravi sono quelli che perdono l'uso del testicolo, perché se girano il testicolo si strozza il testicolo
e per cui vai in ipossia, vai in necrosi,
la necrosi del testicolo. Ma può avvenire anche la necrosi del testicolo? Come fai a avere la necrosi del testicolo? Spiegami.
È perché si gira il testicolo sul funicolo con lo mantiene, si gira, viene strozzata l'arteria, non arriva sangue, quindi per...
Ma ho capito, ma uno se ne accorge prima però, Pierlui.
Mica è detto, altrimenti quelli che cadono, non è detto, perché a volte sono micro torsioni, piccoli giramenti di testicoli.
Non te ne accorgi, dici, puoi anche non accorgerti.
Non lo identifico subito, magari fai un corso di un'attività sportiva. Non
cioè tu dici che è più frequente di quanto uno possa immaginare una cosa
ma
di questo
sicuramente
tipo.
Sì, è sottovalutato il problema.
Ma per esempio quelli che sono molto grossi, quelli che sono obesi, sono più soggetti?
Certamente sì, perché il canale da dove scende il testicolo dall'addome è dilatato, per cui ovviamente quando fa freddo, quando sono molto seduti, quando fanno un'attività sportiva, quando hanno un'attività sessuale, anche quello. Certo,
ma... Ecco, ma per esempio come inficia l'attività sessuale? Come influisce sull'attività sessuale avere il testicolo
perché,
in ascensore?
Perché è il riflesso cremasterico, il riflesso muscolare, per cui si richiama il testicolo nell'addome e per cui e questo capita in erezione, capita quando fa freddo, capita in chi sta molto seduto, capita in chi sta
chi è molto seduto, vedi, chi sta molto seduto ti puoi avere una cosa di questo. Davide, capito? Tu che adesso affronterai un mese, due mesi, quelli che saranno di una trasmissione sulla 7 a partire da lunedì prossimo, amico mio, starai molto seduto, perché stai seduto il pomeriggio, stai seduto la sera, potrebbe venirti il testicolo in ascensore,
mi potrebbero semplicemente fumare i coglioni, ma questo è un'altra ipotesi che non si cura, quella, diciamo, quella lì, però dipende da altre cose.
Io voglio capire una cosa:
il fumo, quella casa estremo. Certo.
Io voglio capire una cosa: Andro si è operato, si è fatto fissare il testicolo.
Ma che età c'ha questo signore?
20 anni fa se l'è fatto, dunque adesso ne avrà 56. Dunque, quando ce n'aveva 36,
sì,
più o meno
circa.
A 35-36 anni.
Quelli sono abbastanza rari, comunque, gli interventi a quell'età.
A 36 anni sono rari? Perché
io sono una rarità.
Sono rari. Io voglio capire una cosa.
Io dico un complimento.
Ma solo con l'intervento si può ovviare al testicolo?
Sì,
Io una volta avevo un
italiani!
Poi mi è scomparso, però avevo il testicolo che mi era un po' sull'inguine, mi ricordo. Ma leggermente, puoi leggermi? Sì, dentro, proprio dentro.
Poi te l'hanno staccato e te l'hanno messo in testa.
Sì, non mi ricordo se è il sinistro o il destro, lo sai? Perché soprattutto il sinistro.
Ma certo, ne sono due, uno
no, ma qual è quello più soggetto? È uguale, può essere sinistro o destro?
Ma indifferentemente, certo. Il sinistro può dare più fastidio perché in genere è più prolungato, l'emiscloto sinistro è più prolungato.
Raccontami un altro caso che ti sei trovato di fronte sul testicolo in ascensore, Izzo. Cioè un altro caso particolare di una persona, un caso particolarmente drammatico.
Ah, drammatico è quello che... drammatico purtroppo è sempre retrospettivo, che quando vengono che già in genere quando è troppo tardi. Perché l'intervento precoce è quello del chirurgo in pronto soccorso. Se passano 3-4 ore dal giramento, lì...
Ma dove te lo puoi trovare questo testicolo? Fino a dove può arrivare?
No, dentro, all'addome.
All'addome.
Nell'inguine, ma non più
stupido. Ma lo senti là? Lo senti? Lo puoi portare giù, manualmente?
Beh, in genere sì, ma devi capire subito la gravità del problema. Se lo capisci subito, aspetti lì.
Quanti italiani, la percentuale di italiani che hanno il testicolo in ascensore?
Questo no,
ma che ne
so? Posso rispondere.
Ma come non lo sai?
È un problema che riguarda più i ragazzi.
Più i ragazzi.
Perché
ragazzi miei universitari che ci avete inondato in questi giorni di messaggi contro il signor Lerner, contro il signor Ruzzatto, che non capiscono un cazzo e non sanno un cazzo di chi ascolta questa trasmissione. State attenti, se avvertite qualche piccolo problema di un testicolo che sale su, fatevi visitare, perché il testicolo e l'ascensore sono cazzi amari. Izzo,
ha detto una cosa saggia. Certo.
Bravo, ti abbraccio. Ne dico poche di cose sagge, questa volta una cosa saggia. Ti abbraccio, italiani!
Okay. Italiani!
Hey! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Pensa di cazzo, non permetterti di fare retorica con me, demagogo di merda!
Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture.
Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.